diciamo, tra azienda, regione, cioè Arlir e comune, che, non, che per la prima volta viene messo in atto e non è oliato. Io le dico, ma il piano finanziario noi l'abbiamo validato da Arlir, l'abbiamo ricevuto con una PEC venerdì sera, e quindi l'abbiamo cominciato a vedere lunedì e siamo andati in giunta mercoledì. Con ciò però questa non è una scusa, cioè non è una giustificazione, e quindi recepisco e direi a nome anche dell'assessore Pericu il fatto che si debba fare meglio di più. Do due o tre risposte, poi lascio la parola all'assessore Pericu o al presidente Macchi. La lotta all'evasione la stiamo facendo, anche incrociando banche dati che non parlano tra di loro, lo diceva prima un audito, c'è pochissimo di automatico. Se il comune agisce in tante parti della vita economica della città, rilascia licenze comunque a comunicazione dell'avvio di attività, ma questa comunicazione dell'avvio di attività commerciale, per esempio, non è... Diciamo spesso non è, anzi non è, non coincide con una comunicazione tari. Ugualmente per il cambio delle residenze, ugualmente per la fine della costruzione di nuove abitazioni. Ecco, quindi c'è molto da incrociare in questi dati. Comunque, per segnalare quello che diceva il consigliere Picciocchi, tra il 2025 e il 2026 aumentiamo gli utenti domestici di 1.600. E questo è frutto certamente anche di qualche segnale, diciamo, di ripresa dell'aumento della popolazione, ma è frutto anche di un lavoro anti-evasione che stanno facendo gli uffici, che riguarda sia le utenze domestiche che le utenze non domestiche. Per quanto riguarda la modifica al regolamento, ecco, mi fa molto piacere il dibattito che c'è stato. Allora, altri comuni hanno fatto una scelta, diciamo, molto dura, cioè disporre per regolamento quanti sono gli abitanti, diciamo, il numero di abitanti affinitari delle case vacanza. Rimini l'ha fatto, no? Quindi un comune turistico, no? Ha stabilito sono 6, punto. Noi scriviamo una cosa diversa e quindi mi fa piacere spiegarla. Diciamo che si presume che siano 6, salva la dichiarazione. Perché facciamo questo? Perché abbiamo constatato, proprio partendo da un lavoro anti-evasione, che guardate, ha fatto una cosa semplice: ha confrontato lo stato Tari con l'annuncio sui siti, diciamo, di pubblicità dell'immobile. E molto spesso non coincidono, cioè, per dire, una casa vacanza che è pubblicizzata per 4 posti letto, poi paga la Tari per 2. Perché? Perché pochi fanno la dichiarazione. E in assenza di dichiarazione si presume 2 abitanti. Allora, cosa porta questa modifica? Non vuole far pagare di più a chi ha meno posti letto, ma vuole suscitare le dichiarazioni. Se con le dichiarazioni, non cambia niente, lo stesso modello che si poteva usare anche prima, se uno ha 3 posti letto, 2 posti letto, 4 posti letto, manda la dichiarazione e pagherà per 2, 3, 4 posti letto. Poi però chi non fa la dichiarazione, perché non la vuole fare, paga per 6. E soprattutto il tema è che chi fa la dichiarazione si deve assumere poi la responsabilità che quel appartamento ha effettivamente quel numero di posti letto. Cioè, se mi fai la dichiarazione per 2, non mi puoi pubblicizzare l'annuncio per 4. Ecco, il tema è questo. Quindi i contribuenti, diciamo, regolari non avranno nessun aggravio. Però, diciamo, con questa modalità, diciamo, spingiamo a far pervenire le dichiarazioni, quindi non c'è bisogno nessuna di perizie, di fotografie, cioè la dichiarazione normale che si fa. Ecco. Aggiungo un'altra cosa, rispondo: parte fissa, parte variabile, domestica e non domestica. Allora, la differenza tra parte fissa e parte variabile è definita dalle regole ARERA, per cui il piano finanziario è composto di diversi costi, a seconda della natura di quel costo finisce o in parte fissa o in parte variabile, quindi la percentuale è data da un metodo di calcolo. Mentre invece la differenza tra domestiche e non domestiche è invariata rispetto all'anno precedente. Sul tema dei croceristi non esiste, diciamo, un calcolo o comunque una imposizione sul crocerista ai finitari, e ovviamente è un turista che non paga imposta di soggiorno e quindi va bene. Stiamo, come sapete, il tema è oggetto del TAR e vedremo come va a finire. Sulle rateazioni, allora, cogliamo il tema proposto da più parti sulla redazione, cioè aumentare da 4 a 5, 6, facciamo molto velocemente le valutazioni e penso che si possa, ci siano le condizioni, diciamo, per dare un'apertura su aumentare la rateazione. Mi permetto, e poi lascio la parola all'assessore Perico, di dare la mia solidarietà alla consigliera Cavo. Anche personale, non le dico l'ultima volta che mi sono alzato 10 minuti cosa è successo in quest'aula, quindi diciamo, e quindi capisco che molto spesso diciamo, ci si può allontanare, ma per motivi assolutamente comprensibili.
Ecco, scusate. Ecco, buonasera. Intanto ringrazio tutti di tutti i punti che sono stati portati avanti. È tardi, poi vorrei lasciare anche la parola. Finalmente abbiamo il presidente Amio, ma anche persone che avete già incontrato più volte nelle commissioni che sono state svolte in quest'anno, nonostante vedo che non abbiamo lasciato il segno, quindi il direttore generale e il CFO. Quindi vorrei lasciare spazio a loro, ma occorre che due cose siano dette. Tra l'altro parlerò di Scarpino. E quello vorrei fare un po' invertendo il trend della discussione che c'è stata. Innanzitutto manifestando una volontà di avere dei tavoli di confronto. Nel senso che partiamo da adesso e incominciamo a traguardare il futuro, quella che è una soluzione industriale per l'azienda, quello che deve fare la città, l'assunzione di responsabilità che dobbiamo avere e cosa. Perché già noi, quando ci siamo presentati in campagna elettorale, sappiamo che qui avremmo trovato un pasticcio e abbiamo trovato un pasticcio. In Italia la tariffa sta crescendo un po' ovunque e purtroppo picchia particolarmente anche dove c'è un sistema di raccolta inefficiente e di questo stiamo parlando. A me interessa semplicemente far capire che da quando siamo insediati, grosso modo il tempo di capire la situazione, vedere i numeri, abbiamo deciso di non aprire una crisi diretta, ma puntare a un riequilibrio dell'azienda e ci siamo messi subito al lavoro. Ed era l'obiettivo è quello di efficientare l'azienda attraverso un miglioramento della produttività complessiva del sistema, attraverso una serie diversi di fattori, interventi organizzativi, logistici e tecnologici che consentano di aumentare la quantità e la qualità del servizio. Ci sono tanti punti di questo aspetto, farò parlare a Amio su questo, ma stiamo mettendo mano alla revisione del bilaterale su tutta la città, le azioni della FOCE ne sono un esempio. Stiamo implementando un protocollo con la polizia locale per cercare di convincere i genovesi a fare più raccolta differenziata. La campagna che avete visto è solo l'inizio di una serie di attività che mettiamo. Oppure ci siamo già incontrati l'altra volta in Confcommercio per mettere giù un protocollo, per iniziare a collaborare e capire come essere di maggior supporto alle attività commerciali e agli esercenti per la raccolta di alcune frazioni, quale l'umido, e abbiamo detto incominciamo a collaborare. Capisco che poi sulle tariffe i discorsi non siano separabili, però l'idea è di iniziare a collaborare tutta la città per risolvere questo annoso problema e vogliamo proiettare sulla città una visione. Ma nel frattempo, mentre l'azienda si efficienta, abbiamo anche attivato una serie di azioni per il decoro. Mi spiace, adesso poi i consiglieri si sono alzati, sono stanchi, capisco la fatica per tutti, però se girate per la città, insomma, era sporca prima che arrivassimo noi, adesso comunque abbiamo messo insieme una serie di azioni che cercano di affrontare le aree critiche, squadre attivate per il decoro urbano, cercare di dare una risposta nelle zone più turistiche, campagne straordinarie di polizia e una serie di azioni anche sulla cosa degli ingombranti. Capisco, ci vuole tempo, mi spiace, abbiamo detto nel programma che avremmo provato a abbassare la Tari, in un anno non ce l'abbiamo fatta, però non andiamo a parlare dei tempi perché sennò qua finisce male. Ora la questione, non finisce male, scusate, non è l'espressione giusta, comunque ritorniamo su quello che è già stato tirato fuori in tutta la nostra commissione. Ora la questione che ci tenevo, di alcuni impianti ne abbiamo già parlato, la questione che ci tenevo a mettere in evidenza prima di lasciare la parola al Presidente, è quella della perizia Golder. In questa rocambolesco arrivo del PEF, dell'ARLIR e come dire, quindi una gestione dei tempi non ottimale, per usare un eufemismo, è arrivata anche sulla nostra scrivania nello stesso tempo la perizia che adesso non si chiama più Golder ma si chiama VSP, che ha un tema molto importante, nel senso, tenuto conto che in realtà le discariche non si possono considerare esaurite, bisogna tenerne e bisogna come dire, occuparsene fin tanto che risultano essere attive, il tempo che era stato stimato di 30 anni per il post mortem di Scarpino si è esteso a 50 anni con dei costi ingenti. Questa è un'eredità, lo sa bene il vice sindaco Picciocchi, è un'eredità di una era, di un'epoca dissennata, no? Nel senso, tra l'altro il cambiamento del clima non ci sta aiutando, stiamo affrontando la situazione, stiamo risolvendo i temi del percolato, chiedendo un project financing per la gestione, cercando di abbassare questi costi il più possibile. Però per Scarpino 1 e 2, che sono la vera sciagura della città, quando i genovesi hanno pensato di poter andare su un monte e tirare giù il frigorifero, sono aumentati a 100 milioni e sono esplosi, e si sono prorogati per 50 anni e di 30 anni per Scarpino 3, e invece con un costo di 36 milioni di euro. Noi abbiamo fatto un piano di rientro che traguarda il contratto di servizio, no? Perché dovendo gestirlo con la nostra azienda in house abbiamo pensato, e questo allegato è un costo importante che si aggiunge al fatto che la discarica si esaurirà nel 2030 e si aggiunge al fatto che la città ha bisogno di soluzioni. Di questo vogliamo parlare, ma se lo vogliamo fare nelle commissioni consigliari, bene, lo possiamo fare con i tanti degli auditi di cui mi sono annotata i nomi e verranno convocati, perché abbiamo bisogno di soluzioni, abbiamo bisogno di decoro e abbiamo bisogno di avere una visione sostenibile davanti a noi. Io lascio la parola al Presidente Macchi, che ha avuto la pazienza di aspettarci fino alle 18.49, e poi anche chi vuole intervenire.
Grazie Assessora, parola al Presidente Macchi. E mozione d'ordine per cosa? Facciamo intervenire prima il Presidente, poi la faccio intervenire se non ha nulla in contrario. Grazie.
Buonasera a tutti. Io sono qui in rappresentanza, come sapete, del Consiglio di Amministrazione che si è insediato lo scorso 22 dicembre. E quindi sono 7 mesi che stiamo occupando come nuovo Consiglio di Amministrazione di AMIO. Una delle prime cose che dissi fu che tenere la Tari bassa, pagare degli stipendi che siano decenti al nostro personale dipendente e tenere la città pulita, l'unico modo per passare attraverso questo è l'efficientamento. L'efficientamento di una società che è una società complessa, conta ad oggi più di 1950 dipendenti e abbiamo trovato con una struttura. Oggi dire che io faccio il commercialista, quindi guardo anzitutto i numeri. Pensare che una società che fattura 196 milioni di euro all'anno e che produce un utile di, negli ultimi tre anni, diciamo, un utile che varia tra i 25.000 e i 65.000 euro, sia una società in equilibrio, questa non è una società in equilibrio. Non lo è, nel senso che Amio Genova è una società per azioni, non è un fate bene fratelli, quindi deve ragionare necessariamente come una società per azioni, produrre utili, perché solo producendo utili può avere dei margini per poter continuare a gestire un servizio, gestirlo in maniera decente. Questa è la situazione di base. Vorrei fare una precisazione, perché nel corso del dibattito si è parlato di, un po' erroneamente o indifferenziata, in maniera indifferenziata, di riserve e di fondi. La contabilità di una società comporta che ci siano delle riserve di capitale che non sono state toccate negli anni passati e ci siano della possibilità di stanziare dei fondi rischi. I fondi rischi si stanziano quando la società ritiene che esista un pericolo di avere una passività, quindi una passività che sia certa o probabile. Negli ultimi anni, quindi negli anni passati, la società aveva valutato che esistessero dei rischi, aveva fatto degli accantonamenti specifici nel proprio bilancio, e se, io parlo per il 25, perché pur essendo arrivato in fondo ho visto solo il bilancio di 25 sotto, diciamo, sulle mie valutazioni, se il 25 chiude in equilibrio è perché siamo stati fortunati. Fortunati perché sono venuti meno i rischi che erano stati stanziati in passato e conseguentemente i fondi rischi necessariamente per principi contabili devono essere rilasciati. Quindi questo è il motivo, forse chiaramente un po' tecnico, lo capisco, ma non si possono confondere i fondi rischi dalle riserve. La società aveva dei fondi rischi, è stata fortunata, li ha rilasciati, quest'anno lo chiudiamo in pareggio. Quindi che cosa ha fatto questo consiglio di amministrazione in questo poco tempo? Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare e abbiamo dovuto prendere degli provvedimenti di straordinaria urgenza, perché sostanzialmente la società rischiava nel medio termine di avere dei problemi di tipo finanziario. Quindi il consiglio ha anzitutto approvato, dopo nemmeno un mese dal proprio insediamento, una riorganizzazione che era stata studiata dalla struttura da oltre un anno rispetto a quando ci siamo insediati, ma che non aveva ancora avuto esecuzione. Abbiamo dovuto prendere dei provvedimenti di somma urgenza, che sono il blocco del turnover e il blocco della riduzione dello straordinario, la razionalizzazione del personale stagionale, e conseguentemente siamo intervenuti. Dopodiché, con la riorganizzazione, sono stati nominati i dirigenti su posti vacanti da qualche anno, e i dirigenti hanno iniziato a lavorare con volontà e applicazione sulla riorganizzazione. In particolare c'è stata la nomina del dirigente dei servizi, che è il cuore dell'azienda, che era stato per anni abbandonato e che ha iniziato ad operare dal 1° di febbraio, quando la riorganizzazione ha avuto effetto. Conseguentemente questo è un ruolo cruciale, ma è un ruolo che necessita di tempo. Riorganizzare una macchina come Amio non si riorganizza in pochi mesi, in pochi giorni, in poche settimane. Sarebbe folle se pensassimo che siamo in grado di fare una cosa del genere. Il tutto, quindi, una revisione, un'operazione che è ancora in corso, che sta andando avanti, che vedremo quali soluzioni prevederà in parte l'ha già previsto, in parte vedremo come lo prevederà, una riorganizzazione che ha comportato, ahimè, dei sacrifici da un punto di vista del personale operativo, ma che, la società ha comunque misurato e verificato, perché esiste comunque un sistema di verifica all'interno della società sul servizio prestato che è a disposizione, e quindi anche questo è un punto essenziale per sapere che la vostra società, la nostra società, ha una capacità di verificare quello che fa. Dopodiché, che cosa si è fatto, che cosa si vuole ancora fare? Sicuramente è necessaria una revisione delle aree, come è stato più volte ricordato nel corso della commissione. Dopo la caduta del Ponte Morandi, Amio non ha veramente un'area dove operare, e con la chiusura anche della Volpara, la riorganizzazione di Volpara, non ha un'area di operare. Quindi quello che sta cercando di fare l'azienda è trovare delle aree che possono migliorare la logistica della società dell'operatività. Secondariamente è necessaria un cambio di rotta, nel senso che Amio gestisce 10.000 postazioni di cassonetti all'interno della città di Genova. Pensare che 10.000 cassonetti sono puliti come il nostro salotto di casa per 24 ore al giorno, credo che non sia pensabile da una persona che sia razionale. Quindi senza la collaborazione dei cittadini non riusciremo ad andare da nessuna parte, o perlomeno ci sarà sempre un problema. La collaborazione dei cittadini che cosa vuol dire? Vuol dire evitare gli abbandoni dei sacchi a terra, e per fare questo ci dovrà essere, e lo stiamo, voglio dire, concordando anche con gli uffici competenti, un presidio, voglio dire, che sia repressivo di questi comportamenti che hanno una sola denominazione, che è inciviltà e maleducazione, perché credo che abbandonare i rifiuti fuori da un cassonetto spesso vuoto sia semplicemente una questione di educazione e di maleducazione. Un altro tema che è venuto fuori nel corso della commissione è la lotta all'evasione e l'incrocio delle banche dati. Anche su questo partirà con l'autunno, con la ripresa dopo le ferie, un progetto che vedrà l'incrocio delle banche dati, delle varie banche dati che sono disponibili, la banca dati elettrica, quella dell'IMU, quella commerciale, la Camera di Commercio, ovvero Registro Imprese, con un progetto che dovrà andare a verificare cosa effettivamente sono, quali sono, diciamo, le differenze, e conseguentemente andare a stanare eventuali sacche di evasione. Quindi questo è un po' un programma molto operativo, ma dopo 7 mesi non possiamo pensare di avere, stiamo predisponendo una strategia complessiva, dobbiamo aspettare che siano prese anche le decisioni a livello regionale per quanto riguarda l'impianto di chiusura ciclo, se ci sarà, se non ci sarà, e questo comporterà ovviamente delle strategie diverse e delle decisioni diverse della società. Ripeto, una società che è una società in house, in quanto tale è una società 100% pubblica. Essendo 100% pubblica, rammento che se fa una lira di utile, questo utile è del pubblico, e senza un utile che sia ragionevole, e non è ragionevole 25.000 euro per 196 milioni di fatturato, è una società che non ha futuro. Quindi questo deve essere tenuto in considerazione, e l'utile deve essere trovato logicamente nelle sacche di efficienza e nella riorganizzazione, oltre che, voglio dire, nella tariffa, che io capisco che qui stiamo parlando di Tari, ma vi dico, dovete tutti rammentare che alla base della TARI ci sono i PEF sono tariffa, la tariffa è regolata da ARERA e ARERA detta delle regole che sono alla fine matematiche. OPEX più CAPEX più remunerazione del capitale investito, questa è la tariffa poi insomma sintesi. Vi ringrazio.
Grazie. Allora, mozione d'ordine del consigliere Picciocchi.
Presidente, capisco che siamo stanchi, però lei non le sarà sfuggito che la vera bomba atomica di tutta la vicenda l'ha tirata fuori l'assessore Pericco alle 18.35. Io non so se i colleghi hanno capito che qui non stiamo votando l'aumento della TARI su quest'anno, qui stiamo caricando fino al 2035 di 70 milioni di euro i contribuenti genovesi di un extra costo. Allora, perché mozione d'ordine? Perché siccome io vorrei che tutti votassimo questa delibera nella piena cognizione di causa anche delle responsabilità giuridiche amministrative che noi ci stiamo assumendo, io trovo incredibile che ci venga chiesto di accettare, avallare questa decisione senza aver potuto esaminare e studiare questo aggiornamento della perizia VSP, non si chiama più Golder. Quindi io veramente a questo punto chiedo due cose. Prima di tutto abbiamo bisogno di acquisire il documento, che agli atti non c'è, ed è un documento fondamentale, è 70 milioni di euro, gestione post mortem di Scarpino. Secondo, per cortesia, e ribadisco, aggiorniamo la commissione la prossima settimana per affrontare esattamente questo tema. Come l'altro che ho sollevato il consigliere Gambino, vi chiediamo di acquisire la perizia della protezione civile su Scarpino, perché sono tutti temi che alla fine sono strettamente correlati alla delibera. Quindi mi serve proprio, diciamo, per poter lavorare, per poter, come dire, formarmi un convincimento. Quindi chiedo la perizia VSP, chiedo la perizia protezione civile su Scarpino e soprattutto chiedo che ci sia dato il tempo di approfondire questi documenti così importanti, delicati e determinanti per il futuro dei cittadini genovesi. Lo dico anche nell'interesse della maggioranza e della giunta. Grazie.
Grazie. Consigliere Gambino, lei ha esaurito il tempo. Allora prego.
Sì, perché alcune domande che ho fatto non hanno avuto risposta, non ho capito se interverrà qualcun altro di AMIU, quindi chiedo a lei, magari devono darmi ancora delle risposte, reitero la mozione d'ordine dopo, però visto che non c'è nessuno prenotato, quindi volevo capire se interviene ancora qualcuno di AMIU o se interviene ancora un'altra volta.
Ripeta magari rapidamente le domande.
Le domande sono... oggi quant'è il valore di Scarpino, nel senso quanto utile o quanto meno il conferimento a Scarpino, quanto ci sta facendo risparmiare, quindi comprendere quanto sono gli extracosti che noi affronteremo nel dover portare il rifiuto da un'altra parte. Due, quanto sono oggi i costi aggiuntivi, se abbiamo ipotizzato questi costi aggiuntivi nel caso in cui ci fossero le due opzioni, o Valbormida oppure impianto fuori regione.
Però mi perdono.
Sono domande che ho fatto e che non ho risposto.
Sì, ma non sono legate direttamente a questa delibera.
Come no?
Nel senso che
come no? Stiamo parlando dei costi. I costi
non
si
ripercuotono
sulla TARI. No, il dibattito lo sta facendo lei. Io sto chiedendo di alcuni costi che si ripercuotono sulla TARI. Stiamo discutendo la TARI. Scusi un attimo, di che cosa dobbiamo parlare? Vogliamo parlare della stagione? Dove andate a fare le vacanze?
Se posso intervenire.
Sì.
Grazie. Le sto facendo ripetere le domande, sto dicendo anche che non sono legate direttamente a questa
sono
delibera.
Legatissime.
Sono legate, perché non sono legate, piuttosto lei, come poteva fare in questo anno precedente, può chiedere delle commissioni specifiche su questi argomenti. Comunque, finisca la mozione d'ordine e procediamo. Prego.
Ribadisco che sapere come vogliamo risparmiare in termini di costi per poter ridurre la TARI nei prossimi anni è fondamentale, perché io sto chiedendo quali sono i costi su cui si può incidere per poter ridurre la TARI nei prossimi anni. Non mi può dire, avete tirato fuori la pulizia dei cassonetti, le sanzioni per impedire alle persone, questi fanno parte del discorso della TARI, perché il Presidente Macchi in questo momento ha parlato di sanzioni, di pulizia e di blocco del turnover e dell'assunzione di un dirigente per ridurre la TARI. Per efficientare AMIU. Per efficientare AMIU ha detto che quello che è stato fatto in questi 7 mesi, per va bene, sia ben chiaro, sono operazioni giuste che se hanno efficientato il servizio. Io sto chiedendo nella stessa direzione, okay, cosa si sta facendo per ridurre il costo di smaltimento e di trattamento del rifiuto. L'ultima domanda, in che maniera si pensa di arrivare al 90% di differenziato dal 2035 se si decide di non avere un termovalorizzatore? Perché se si decide di non avere un termovalorizzatore, dal 2035 in discarica può andare soltanto il 10% del rifiuto. Quindi, di conseguenza, Amiu e la città di Genova dovrà riciclare il 90%.
Grazie.
Come pensate di arrivarci?
Consigliera Bordilli. Intervento?
No, intervengo come mozione d'ordine, anche se io mi ero prenotata, pensi come ero, come dire, positiva, per essere prima sulla seconda delibera. Quindi. Allora, intanto il vice sindaco non mi ha risposto sulla mia domanda sul fatto come ha deciso di aumentare le tariffe, cioè se c'è stata una scelta anche politica su che cosa e aumentare, cosa sì, cosa no, oppure se è stato, come penso, un aumento a, tra virgolette, pioggia sulle varie utenze domestiche e non domestiche. E poi colgo l'occasione della sua mozione d'ordine anche per collegarmi a quanto ha detto il mio collega Picciocchi. Allora, io...
Scusi consigliere, è tardi anche per me, prego.
Comunque si è anche sentito, anche se ha messo così la mano sul microfono, caro Presidente, quindi attenzione perché, stavo dicendo, io per esempio trovo doveroso ed interessante soffermarci anche sulla delibera, quella del regolamento, perché è poi quella che al di là degli aumenti tocca in maniera molto significativa aziende, cioè privati, ma io penso soprattutto alle integrazioni anche che ho da fare proprio sul tema legato con le imprese. Ora sono le 7:07.
Procederei infatti al prossimo punto.
Ma visto
avanti,
che secondo me non ci procederemo ancora al prossimo punto, forse
facciamo rispondere consigliere
forse Pellerano. Se mi fa terminare.
Sì, abbiamo capito, consigliera Bordilli. Comunque
se mi dice che non le interessa neanche quello che le propongo e quindi devo smettere di parlare, smetto di parlare, altrimenti c'ho un minuto, sa che poi se, come dire, me lo prendo tutto, evito di prendermelo tutto. Quello che dico è: possiamo valutare lunedì pomeriggio, dopo le cave, di poterci vedere e dialogare in serenità sulla delibera, quella sul regolamento? Cari signori, siamo qui perché prima non avete fatto voi confronti, cioè non perché non li abbiamo fatti noi. Quindi forse se lunedì ci potesse essere questa possibilità, bene sarebbe. Grazie Presidente.
Grazie consigliera Bordilli. La risposta è sempre no, magari quando mi dà il cambio il Presidente Garzarelli magari è più morbido. Allora procediamo con il consigliere Pellerano, anche lui in mozione d'ordine. Ah, ok, prego.
No, ma è legato al fatto che io avevo chiesto all'assessore, al presidente di AMT, di fornire delle informazioni su quello che si sta facendo sull'individuazione di possibili siti in Genova per la chiusura del ciclo dei rifiuti e verifiche sulla possibilità che Scarpino possa essere individuato come luogo di chiusura del ciclo dei rifiuti, perché che cosa l'azienda sta facendo su questo punto. Poi sul tema delle riserve, devo dire che da quello che ci ha prospettato il Presidente, mi sembra che i precedenti amministratori siano stati comunque previdenti nel fare un fondo rischi rispetto a rischi che poi non si sono concretizzati. Di che rischi si tratta? Era solamente davvero, ma non dico, mi interessa sapere quali rischi non si sono concretizzati. Grazie. E tutto questo, e l'unica cosa, la possibilità, visto che anche il consigliere Picciocchi ha menzionato documenti che possono essere utili, lo studio Rainbow, perché qua sembra che è un documento che noi vogliamo vedere, perché anche in prospettiva di andamento futuro delle tariffe lo vogliamo vedere. Grazie.
Prego, allora darei la parola di nuovo al Presidente e poi al dirigente. Grazie.
Grazie. Allora no, i fondi rischi sono una passività potenziale che è certa o probabile. Quindi poi sul dettaglio posso passare la parola al dottor Mogni, che è il CFO della società. però il fondo rischi non è una prudenza, cioè il fondo rischi è un obbligo, qualora ci sia una passività potenziale, mi fanno causa, il mio avvocato valuta che forse perderò quella causa, qual è il valore della passività? Il valore della passività è 1 milione, stanzo un fondo rischi da 1 milione, poi ho un avvocato bravo, vince la causa, questo fondo viene rilasciato perché viene meno il rischio, è questo sostanzialmente che è successo, non è una questione di prudenza in relazione a eventi futuri, cioè se noi non fossimo stati fortunati che i rischi che si sono, che in passato qualcuno ha stanziato, sono venuti meno nel 25, il 25 chiudeva in perdita.
Grazie.
Scarpino, allora, voi sapete che il ciclo, voglio dire, la localizzazione del termovalorizzatore non è competenza né della società né della è competenza di tipo regionale, quindi quando la regione deciderà dove sarà.
No, per piacere, non facciamo dibattito. Procediamo, questo è un dibattito. Procediamo magari anche con gli altri e magari le risposte verranno date se non interrompete in continuazione. Grazie. Prego, assessora.
No, abbiamo, come dire, tenuto una discussione tutto sommato non sempre centrata fino adesso e quindi inviterei ad andare su questa cosa. Sicuramente l'azienda Amiu, e qua parlo per loro, adesso poi ne parleranno, hanno acquisito lo studio Rumble ed è uno studio che è stato, come dire, fortemente voluto e condiviso con l'amministrazione perché ci porta dei dati e questi dati parlano di quali sono i volumi di rifiuto previsti per il 2035 di nuovo e per il 2050 di tutta la Liguria, del Genovesato, quindi di che volumi parliamo, e mette a confronto una serie di tecnologie e una serie di siti. Questa cosa qua va vista approfondita, io adesso non credo che noi qua alle 19:12 riusciamo a trarne un punto, però tendenzialmente non definisce un costo definito per Scarpino, ma appunto specifica che sono necessarie ulteriori indagini molto onerose, che quindi porta rispetto al dimensionamento e all'onere di queste ulteriori indagini, porta sui costi di Scarpino. E questa cosa qua poi la possiamo vedere, ma non mi sembra oggi l'obiettivo. L'obiettivo oggi più pertinente è quello forse che metteva in campo la consigliere Picciocchi, nel senso che rispetto alla perizia WSP, ex perizia Golder, in realtà è stata fatta un comitato tecnico che ha visto Città Metropolitana, ARPAL, la Direzione Ambiente del Comune di Genova, quindi tecnico, che ha valutato la perizia rispetto alle tematiche tecniche. La perizia è un documento di poche pagine, ma non aggiunge null'altro se non questi costi, gli oneri che ha comunque l'amministrazione nella gestione del, in particolar modo in riferimento al percolato e al biogas, della gestione della discarica, ed ha queste cifre. L'unico elemento concettuale è questa protrarsi dell'onere fin tanto che che non si potrà considerare il danno fermo. E per, come conosce bene rispetto ai documenti del Comune di Genova, il Comune di Genova assume passivamente il piano di rientro. Nel senso, può solo decidere passivamente, perché i costi che sono valutati da questa perizia sono quelli. Noi abbiamo semplicemente deciso, rispetto al fatto che Scarpino 3 ha dei lavori di capping e di chiusura che devono essere fatti nell'immediato, quindi concentrato sul 2017-2018 quelle cifre, e poi il danno di Scarpino 1 e Scarpino 2 l'abbiamo protratto fino al 2035 perché ci sembrava l'orizzonte temporale del contratto di servizio quello assumibile fino adesso, tenuto conto che nel 2050 chissà, saranno passate un sacco di giunte, cicli amministrativi e nel frattempo magari avremo trovato una soluzione. Soluzioni che non sono state trovate fino adesso, nel senso ci siamo al lavoro su quello, dove mandare questo percolato, come fare a trattarlo. Non esistono altri documenti che devono essere acquisiti in questo momento rispetto alla delibera dell'Attari se non questa valutazione tecnica di questa perizia, che io non vedo problemi a renderla disponibile, però nel senso se non vi fidate della valutazione tecnica che è stata fatta dagli enti e del piano di rientro che rappresenta l'allegato 3 alla presente delibera, non so come aiutarvi. Passo però la parola adesso.
Prego.
Sì, eccoci, buonasera, buonasera a tutti. Allora, vi servo un paio di minuti finali di considerazioni personalissime. Partirò invece da alcuni quesiti che sono venuti fuori e principalmente parleremo di Sardorella. Però ci tengo a dire che toccheremo 4-5 punti che i più sono notissimi. Parto da una considerazione simpatica che ho detto già in occasione di un'altra commissione. Mandato i 36 mesi, io sono al 30° mese, 3 sindaci diversi, 3 assessori diversi, 2 CDA diversi. Ho stabilito un record e effettivamente ho verificato, non è mai successo una partecipata pubblica dei rifiuti che in soli 3 anni ci sia stato questo tipo di avvicendamento. Questo, insomma, per dire cosa? Per dare anche un attimo la misura, no? Del perimetro in cui bisogna lavorare per provare a efficientare, a migliorare, a far andare meglio un'azienda complicata come Amio. Al mio insediamento posto 3 condizioni tecniche. 1. Stop al bilaterale. 2. Sardorella. 3. Un coinvolgimento di tutta la città su un tema che è un obbligo di legge, fare la raccolta differenziata. Guardate, ho sentito parlare pochissimo, vi ascolto da più di 5 ore, però di fare la raccolta differenziata è come se non incidesse sull'Atari, è come se fosse un tema neutro il fare la raccolta differenziata. Ma se impianto no, e raccolta differenziata no, ma come pensate voi? Parlo da Foresto, si sente, no? Ormai lo sapete, sono lucano, ma come pensate voi di venirne fuori? Guardate che il tema Atari tende all'infinito, ha proprio il segno dell'infinito, come tutta una serie, sono 22 anni che faccio questo mestiere, so fare solo questo, nient'altro, nemmeno un caffè. Ma come pensate di poterne venirne fuori se lì no e qui no? Si parla di impianto, ma raccolte differenziate come se fosse opzionale, ma soprattutto come se non incidesse sulla Tari. Bene, in questa direzione Sardorella. Perché ho insistito e ho dovuto insistere fino a pochi mesi fa su Sardorella? Perché Sardorella, che quando fu concepito, è stato concepito con i migliori auspici e in maniera corretta, a mio avviso, ha avuto un'involuzione tale che è diventato un costo, basta vederlo, insomma, chi sa leggere i bilanci, chi ha fatto i bilanci in precedenza, chi si è occupato del bilancio di Amio, sa bene che Sardorella sono anni che rappresenta un costo. Allora, un impianto di nuova generazione che prevede selettori ottici, lettori che siano in grado di selezionare il 15006, cioè plastiche e metalli, porta a un accorciamento della filiera, quindi lavorazione tutta interna, quindi internalizzare un know-how industriale che Amiu non ha mai avuto e non ci si è mai preoccupati di creare. Internalizzare totalmente questo processo significa vendere direttamente il prodotto ai consorzi di filiera. Intermediari, zero. materiale viene selezionato all'interno dell'impianto, vengono preparate le balle, vengono i consorzi, che sono consorzi dello Stato, sono istituiti da una legge dello Stato, accordo quadro ANCI CONAI, oggi ti danno 510 euro a tonnellata per la plastica. Ok, quindi Sardorella è un fatto, nel senso che abbiamo previsto che entro il 31/12/2027 l'impianto sia operativo. Questo porterà un segno meno da anni su quel sito a un segno più. È una delle azioni che serve a calmierare la TARI. Stop al bilaterale. Sul bilaterale si potrebbero dire tante cose. Ne dico una sola, da tecnico è un sistema che a me non piace, perché presenta una serie di difficoltà. Però è altrettanto vero che sono arrivato, lo sono ritrovato, ci ho dovuto convivere e abbiamo lavorato. Cosa ha portato a dire questo? Non ha portato a dire smontiamo tutto e buttiamo 45-46 milioni di euro, assolutamente no. Abbiamo fatto la foce, nella foce abbiamo sperimentato un nuovo modo bilaterale, non so se l'avete visto, vi invito ad andarlo a vedere, ha la bocca più grande, non ha più il pulsante, stiamo facendo un monitoraggio continuo per vedere che il cittadino, infatti sono affiancati i contenitori, sono state riviste le volumetrie, sono state riviste le postazioni e contestualmente in tutta la foce è partito il porta a porta per il cartone e l'organico. Stiamo già verificando una cosa, la percentuale raccolta differenziata alla voce è superiore al 75%, proprio perché fatto in questo modo dà la possibilità, togliendo il cartone con il porta a porta, togliendo l'organico con il porta a porta, riduce molto l'effetto riempimento e quindi abbandono. Ci sono ancora delle criticità, ci stiamo lavorando. C'è il tema poi che sfioro, Scarpino. Scarpino, se non impianto cosa? Anche lì, no? Probabilmente servirà un'utopia, ma serve una visione comunque. Noi abbiamo avviato in questo mandato un pezzo di quell'utopia. Pochi sanno che a Scarpino abbiamo internalizzato, tramite un piccolo impianto, la gestione degli ingombranti. Quindi facciamo andare un pezzo di ingombranti su a Scarpino, siamo in una fase sperimentale di avvio, e così portiamo a valore qualcosa che andava esterno. Ora l'ideale, vabbè, sarebbe internalizzare anche i trasporti, però insomma è tutto da ragionare. E questo mi porta a collegare questi due concetti a quella lettura di un comunicato che io ancora non avevo ricevuto, quindi complimenti insomma al rapporto tra sindacati e politica, che è appena uscito del side loader, che poi tra parentesi non si chiama side loader, anche su quello, no, fa parte di un percorso di efficientamento, ma nessuna intenzione di esternalizzare to cure. E lo dico, oppure una parte dei sindacati che sono presenti, ho comunicato io personalmente in un incontro di qualche settimana fa che avremmo avviato una sperimentazione non più lunga di 3 mesi per capire a cosa andavamo incontro. Ma tutto questo non toglie lavoro a nessuno, anzi liberiamo 23 risorse, stiamo cercando di efficientare, nessuno perderà un posto di lavoro, in nessun modo. Tra l'altro da figlio di operaio insomma sarebbe un omicidio e quindi non lo penso nemmeno lontanamente. Proveremo a fare una sperimentazione, a vedere, liberando quelle risorse, dedicando allo spazzamento, perché l'idea è far tornare, mi perdoneranno i colleghi, lo spazzino di quartiere, no, la persona che con la scopa in mano e con la paletta dà quel servizio a terra che tanto manca a città metropolitane. Quindi tutta una serie di questioni quando si parla di efficientamento. C'è un altro tema che sembra che si sia dimenticato, no? Ma io ero qui, ero con voi, ma ci siamo dimenticati, mi sono insediato a febbraio 24, cosa è accaduto a luglio 24 e poi ad ottobre 24, quando ci hanno chiuso gli impianti e siamo stati con la città, con il centro storico, con tutta la parte del lungomare, con i bidoni pieni di rifiuti e roba a terra. Quante volte ci siamo visti per provare a capire cosa fare? A Natale è stata fatta una gara di 70.000 tonnellate, non abbiamo più il problema degli impianti. Chiaro è che se stamattina, e queste sono le riflessioni che vanno fatte, a mio avviso, chiude incidente stradale, Genova Est, autostrada bloccata per 4 ore, gli autisti di Melandri non sono arrivati, io ho un problema che devo recuperare stanotte. Quindi torna il tema della logistica, torna il tema delle aree buffer, torna il tema di avere delle trasferenze quantomeno, se ancora non si ragiona sul fine ciclo. Quindi gli efficientamenti che si sono potuti fare, in una, perché diceva bene prima il presidente Macchi, io ho presentato una mia riorganizzazione aziendale 1 anno e mezzo fa, però con gli avvicendamenti è sempre difficile fare le riorganizzazioni. A febbraio abbiamo fatto la riorganizzazione. Con gli efficientamenti, ed è giusto anche quello che dicono i sindacati, e ci mancherebbe, io dal giorno in cui mi sono insediato ad oggi ho 121 unità in meno. Sfido ad andare a vedere nella storia dell'AMIU quando in 2 anni ci sono state 121 unità in meno. Si è sempre assunto, non bloccati turnover, come si fa sempre. E sentir dire poi la città è sporca come non mai, beh, 1 è un'offesa ai lavoratori, 2 non è vero, perché la mia onestà intellettuale mi avrebbe portato a dire che la città era sporca come non mai. Questa città ormai sono anni che la faccio centimetro per centimetro, è proprio questo periodo che vede aver messo a terra una serie di iniziative, perché stiamo alzando tutti i contenitori, stiamo pulendo sotto i contenitori, abbiamo avviato il lavaggio a caldo, questa città non ha mai visto il lavaggio a caldo al centro storico, su tutte le passeggiate di Levante e di Ponente, e stiamo avviando una pulizia meccanizzata e spazzamento a terra. Questo è il miglior periodo della storia di questa città sotto l'aspetto della pulizia. Queste settimane, proprio queste settimane, sfido chiunque, sono pronto da domani mattina, insieme mettiamoci in macchina e giriamo la città ed andiamo a vedere come stanno le cose al momento. Pro futuro, chiudo con questo. Amare questa città, a mio avviso, significa ridarle il decoro che merita. Per dare il decoro che merita, bisogna parlare ai cittadini e fare la raccolta differenziata. La campagna di comunicazione che noi stiamo facendo, che non sta sortendo dei grandi effetti, sapete perché non li sta sortendo? Perché è una campagna che sta facendo AMIU da sola. La politica tutta, non è una questione di destra e di sinistra, la politica tutta deve prendere a cuore il tema di farla la raccolta differenziata. Guardate, fidatevi, ve lo garantisco, l'80% dei problemi che si hanno, dei rifiuti a terra, è perché i cittadini non fanno la raccolta differenziata. Aggiungo, l'ho detto in Confcommercio l'altra sera, ed è il pezzo sul quale mi prendo la responsabilità, le attività commerciali nel 90% non fanno la raccolta differenziata, ok? Sono migliaia i sacchi neri che noi raccogliamo provenienti da bar, ristoranti, uffici, addirittura da enti pubblici. Abbiamo migliaia di foto, ok? Migliaia di sacchi neri dalle poste, da banche, da uffici istituzionali, da tutto il mondo, anche tribunali, questure, prefetture, caserme militari, ospedali, regione, comune in alcuni casi, città metropolitana, escono tutti con un sacco nero, sempre. Ditemi in quale bar si fa la raccolta differenziata e all'uscita del bar si va a conferire la raccolta differenziata. Occhio, ripeto, ho migliaia di foto perché vivo da solo e non faccio altro il sabato e domenica. Migliaia di foto. Allora, se non capiamo che questa città ha bisogno di fare la raccolta differenziata, possiamo parlare di qualsiasi cosa, non ne usciremo fuori. Se non si arriva al 65% di raccolta differenziata e non si ha un impianto di fine ciclo, la Tari tenderà all'infinito.
Grazie. Allora, procederei con intanto chiamare l'aula per il primo punto e poi procederei con il secondo punto. Partito Democratico. Allora, no. Ok. Non ha ancora la parola, consigliere Picciocchi. Quindi funziona così, gliela devo dare io, mi dispiace. Allora, bocce ferme. Ho visto adesso le prenotazioni. Farei intervenire loro in chiusura. Faccio fare la mozione d'ordine al consigliere Picciocchi e procedo col chiamare l'aula. Tutti d'accordo? Grazie. Scusi, il dottor Barbieri di Confesercenti.
Allora, io dico una cosa, delle due l'una. Allora, perché se siamo il problema della città, perché è stato identificato dal dottor Spera che noi siamo il problema della città, che la raccolta differenziata non si fa, che quello, non entro neanche nel merito, ma se lo diamo per vero, ma è possibile che in questo anno io non ho avuto un incontro, uno per discutere cosa fare, cosa, tutto qua, io direi che questo chiude, grazie, passo la parola agli altri.
Allora faccio intervenire Costi di Confartigianato, poi do la parola all'assessore e poi le mozioni d'ordine successivamente. Oh, ok, prego Costi.
Chiedo scusa, ci siamo scambiati di posto, quindi Ilaria Mussini con Commercio, volevo rispondere.
Non sono Costi,
mi dispiace. Scusate, ho messo la parrucca. Più che altro volevo rispondere al dottor Spera, perché eravamo in Confcommercio, perché abbiamo fatto un incontro partecipatissimo con più di 50 imprese all'interno appunto della nostra associazione, perché ovviamente noi non siamo il problema della città e non lo vogliamo essere, siamo consapevoli di rappresentare delle imprese che fanno la raccolta differenziata, poi ci sono anche quelli che non la fanno, però quello che noi stiamo facendo è comunque cercare di attivare e anche di sensibilizzare le nostre imprese a fare sempre di più la raccolta differenziata, perché quello che noi chiediamo è la tariffazione puntuale, ma non lo chiediamo oggi, lo chiediamo da anni, e noi è dal 2013, perché la Tari nelle modificazioni che sono state fatte nel 2013 è stata aumentata del 100% nel 2013, poi siamo andati avanti, ok? Quindi le imprese che noi rappresentiamo sono imprese che comunque devono fare la differenziata, e noi lo sappiamo benissimo e gli diciamo di farla differenziata e c'è la buona volontà di farla, ma nel momento in cui poi vengono prese come coloro che sporcano la città, allora qua ci dobbiamo un attimo, voglio dire, discostare da questa cosa. No, magari abbiamo capito male, abbiamo capito male. Quindi ci sono quelli virtuosi e quelli non virtuosi. Le associazioni di categoria sono state le prime a chiedere che il sommerso, quindi coloro che fanno impresa e che non pagano la Tari, escano allo scoperto. Nel momento in cui si apre un'impresa, siamo stati noi i primi a chiedere che venisse in automatico l'iscrizione alla Tari. Quindi questa cosa andava puntualizzata, e soprattutto perché questo incontro che è stato fatto in Commercio era un incontro dove ci siamo un po' sfogati, ma era anche comunque propositivo e ha portato tra l'altro già in un risultato in una parte della città, quindi questo va, che è bocca d'asse, questo va detto.
Grazie, un secondo. Vorrei fare intervenire prima in mozione d'ordine, poi le do la replica e poi chiamo l'aula. Prego, consigliere Picciocchi.
Grazie Presidente. Premesso che se sono le 19.34 e siamo al primo punto, la colpa è vostra che avete calendarizzato di fretta e furia questa commissione su una pratica così impegnativa, ma questo non deve andare a detrimento della serietà dell'esame che ci compete, perché abbiamo dei doveri, eh? Non è che sono le 19.30, dobbiamo andarcene a casa, arrivederci, grazie.
La mozione d'accordo? D'ordine per chiedere...
La mozione d'ordine è proprio legata a questo. Io le chiederei di motivarmi perché ritiene di chiamare l'aula, nonostante siano emersi anche dagli ultimi interventi, degli argomenti che incidono sulla delibera
e rispetto a cui dobbiamo acquisire documentazione.
Scusi,
finisco, ho 2 minuti. Fate per una volta nella vostra vita, fate un esercizio di democrazia. Dimostrate di essere coerenti con la vostra retorica.
Cerchi di tenere uno stile sobrio e non fare provocazioni.
Non ho offeso nessuno.
Questa è una provocazione.
Non ho offeso nessuno. Vi ho chiesto un esercizio di democrazia.
Sono di qua.
Presidente, vi ho chiesto un esercizio di democrazia. Non vi stiamo chiedendo di rinviare oltre il 31 di luglio la delibera. Vi stiamo chiedendo di metterci nelle condizioni di arrivare preparati a trattare una delibera così importante, fonte di responsabilità amministrative, giuridiche, magari anche patrimoniali, di noi che la votiamo. Io non voto una delibera che porta ad un incremento di 70 milioni sulla base di un documento che non ho visto e che non ho potuto discutere in commissione. Quindi, per cortesia, non chiami l'aula, aggiorni la commissione la prossima settimana. Fareste solo una bella figura. Grazie.
Grazie, consigliera Bordilli.
Grazie, ma io avevo 15 secondi per intervento finale e uso quelli sicuramente senza problemi, però anch'io sono rimasta un attimo, come dire, stupita, se posso dire, dalle sì, però Presidente, io non posso parlare con, cioè, mi scusi, ma fatico veramente, le chiedo se può portare un po' di ordine nell'aula, tutti.
Allora,
se posso recuperare i miei minuti,
chiedo a tutta l'aula di fare silenzio in modo di
prendere una pausa, ce la prendiamo tutti.
No, non serve la pausa, sto chiedendo silenzio all'aula in modo che lei possa continuare. Grazie. Prego.
Ok, grazie Presidente. Stavo solo dicendo, anch'io sono rimasta un po' stupita da quello che è stato detto e che ho capito e spero di aver capito male, perché avrei compreso che il 90% dei negozi commercianti, cioè, non fa differenziata. Ora, mi sembra una frase un po' strong, quindi vorrei capire dal dottor Spera se ho compreso bene oppure no. No, perché quello che si dice qua, o si hanno dati poi certi, che possono valere le foto che si vedono. Grazie mille.
Grazie a lei, consigliere Gambino.
Sì, perché non ho avuto risposta o conferma sul fatto che Scarpino è stato certificato come un sito non idoneo a impianto.
No, è già intervenuto sia l'assessore Pericu che il dirigente sul tema.
Non è piaciuta la risposta, ma hanno risposto. Non è stata data, non l'ho consigliere capito. Allora, Baccalembre. Non l'ho capito, è idoneo o non è idoneo per un impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti?
Consigliere Baccalembre, abbiamo capito la domanda, è chiaro. Consigliere Baccalembre.
A parte che è una commissione dove la confusione è regnata sovrana, nel senso che si è detto di tutto, non sono stati ascoltati, sono stati ascoltati gli auditi che comunque hanno sottolineato il
fatto. No, mi scusi, la interrompo, perché questo ne va dell'onorabilità di questa presidenza. Gli auditi sono stati tutti ascoltati per 10 minuti.
Mi lasci finire, altrimenti senza motivo. Io sto facendo una riflessione, le sto dicendo.
Marangoni, ci sono,
non sono stati ascoltati dall'amministrazione precedentemente a questa commissione. Se vuol farmi finire il discorso, se poi invece vuol fare il maestrino come sempre, allora mi interrompa e parli lei per me. Le sto chiedendo allora se può per favore prendere in considerazione quanto richiesto dal consigliere Picciocchi. Abbiamo uno slot mercoledì mattina, c'è anche il presidente del consiglio Villa, mi sembra prima di averlo visto. Se si può coordinare magari con lui per cercare di portare avanti questa iniziativa. Grazie.
Grazie, rispondo come ho risposto prima, allo stesso modo. Allora, la motivazione è che intanto ho chiesto che questa perizia sia caricata. Prima di tutto vi annuncio questo. Secondariamente ho già detto che il primo punto lo licenziamo e lo mandiamo in aula oggi. È molto chiaro. E vorrei fare intervenire il dirigente, che credo sia stato, diciamo, preso a parte su una questione, quindi credo voglia replicare. Prego.
Sì, più che replicare, ribadire e precisare. Allora, facciamo così, offro io un aperitivo dopo, vi porto a vedere delle cose e poi fate voi le vostre considerazioni, io non faccio politica. Io sono un tecnico, vi ribadisco che la stragrande maggioranza, insieme a una marea di uffici pubblici e non fa la raccolta differenziata. Non la fanno, non ve lo volete dire, non vi piace sentirvelo dire, va bene, nessun problema, io non faccio politica, ok? Detto questo, l'esempio è proprio l'incontro che abbiamo fatto l'altro giorno. Oggi a Boccadasse si fa la raccolta differenziata. Prima di questo incontro a Boccadasse la raccolta differenziata non si faceva. Questi sono dati di fatto. Non ve lo volete sentire dire, nessun problema. Quindi, per il fatto che ci sia responsabilità sullo sporco, no. C'è la responsabilità che non si fa la raccolta differenziata. Questo è. Poi è sempre AMIU che non va bene. No, questo è una storia che secondo me bisogna raccontarla da due punti di vista. Lato AMIU e lato un obbligo di legge, perché la raccolta differenziata è un obbligo di legge.
Grazie, grazie. Allora, procediamo col chiamare l'aula. Ma guardi che ha risposto prima. No, sono stato molto attento su questo punto e ha risposto. Ma mi scusi, ma io non è che faccio ripetizioni, consigliere Gambino, per piacere. Partito Democratico, Lista Civica Salis, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Riformiamo Genova, Picciocchi Sindaco Vince Genova, Fratelli d'Italia, Orgoglio Genova Noi Moderati, Lega, Forza Italia, assente, Gruppo Misto. Grazie. Procediamo al secondo punto, un po' d'ordine in aula, vi chiedo per piacere. Il secondo punto, poi vado alle mozioni d'ordine. Modifiche di integrazione al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, che era il primo punto precedentemente scambiato. Prego, consigliera Bordilli.
Sì, Presidente, mi scusi, però io reputo che questa seconda delibera, come ho detto prima, sia importante tanto quanto quella precedente. E oltretutto è quella che va a toccare anche con le scadenze e quant'altro la parte più pratica di pagamenti, eccetera. E mi sembra di avere colto che quanto è successo poco fa ha fatto andar via gli auditi. Quindi di fronte, credo, all'accusa, perché questo è stato che è stato detto che sì è così, perché di fronte alla...
No, ma le volevo rispondere, ah, però okay. Vada, se conclude
concludo. Allora, ma io però scusatemi, no, io non accetto questo comportamento. Qua siamo, io rappresento i cittadini, non c'è nulla di personale,
tutti rappresentiamo,
ok,
i cittadini,
non ho mai dato contro a Damiu, quindi onestamente vorrei no, parlo un attimo io, Presidente, cioè mi scusi.
Vado in conclusione.
Allora, il mio ruolo come consigliere devono rispettarlo tutti, anche l'azienda, che io ho sempre rispettato, AMIU, quindi non accetto questo, lo dicevamo a voi che... Ma che cosa stiamo dicendo? Cioè, io sono qua banalmente perché ho ripreso il fatto, ho ripreso non come rimprovero, che è stato detto e confermato che il problema... che pesa molto, è che i commercianti, per la gran maggioranza, non fanno differenziata. Questo è stato detto.
Consigliera Bordilli, okay? Però che
benissimo.
Mozione d'ordine, allora, è? Che cosa le devo rispondere?
No, la pazienza. Mia mozione, mi scusi, ho fatto un mezzo fatto personale.
Sono intervenuti.
Però mi faccia finire. Allora, sono andati via coloro con i quali avremmo dovuto discutere il regolamento. Perché questo è il tema. Sono andati via. Il regolamento. No,
mi scusi, sono già stati auditi.
Ma il regolamento. No, scusatemi, allora, forse non ci siamo capiti.
Allora,
le delibere sono due:
allora,
una con le tariffe, anzi tre. Una con le tariffe, una con il regolamento. Il regolamento dobbiamo discuterlo ora. Gli auditi che voi non avete audito, ok?
Allora, aspetta.
Scusate, grazie, fatemela finire così almeno. posto che c'è stata molta confusione e gli auditi stessi hanno parlato alla fine sia di una che dell'altra, credo che se vogliamo anche costruire un percorso condiviso, emendamenti su cui stiamo lavorando proprio sul regolamento, che è la parte forse, scusate, più toccabile, visto che l'altra c'ha gli equilibri di cassa, bilancio, bla 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 bla. Ora, di che cosa parliamo ora senza coloro che dovrebbero dare una loro lettura? Quindi, gentilmente, se almeno questa, dice delibera, si riuscisse a portare la settimana prossima, anche lunedì pomeriggio, ribadisco, per andare comunque martedì, più di così.
Allora, adesso lascerò la presidenza al collega Garzarelli e quindi magari sarà più fortunata. Detto questo, no, magari è meno rigido del sottoscritto. Le volevo dire che gli auditi si sono espressi su vari punti. No, però funziona che le ho fatto fare la mozione d'ordine, adesso le rispondo perché sennò è difficile. Si sono espressi. Il dirigente ha portato all'attenzione dell'Aula alcuni aspetti. Possono piacere o non piacere, io non ho non credo di dover intervenire sugli interventi di tutti, ognuno fa l'intervento che ritiene più corretto. E attualmente, tra l'altro, hanno anche risposto legittimamente. Lui ha ulteriormente specificato, direi che questa, come dire, parentesi si conclude e quindi lascio la parola al vice sindaco per affrontare il secondo punto. Grazie. Prego, consigliere Bevilacqua.
Grazie Presidente, mi scusi, però io ho inteso che la collega Bordilli nel suo intervento ha fatto una proposta a tutta l'Aula. Quindi sull'ordine dei lavori lei non dovrebbe mettere in votazione, chiedere se ci sono due persone favorevoli, due persone contrarie.
Avete sul chiesto fatto di una sospensiva? Cioè di sospendere?
Di rinviare a lunedì pomeriggio, anche dopo. È stato chiesto. Pertanto, no, io le chiedo in qualità di presidente, ai sensi del regolamento, non è all'interno del regolamento specificato che in questo caso si faccia una votazione, due persone favorevoli, due persone contrarie? Questo è di mozione d'ordine, allora, sull'ordine dei lavori.
Accolta, faremo due favorevoli e due contrari. Le segnalo che la sua capogruppo, la consigliera Bordilli, non aveva richiesto espressamente questo. Aveva solo fatto una proposta di metodo. Prego, due consiglieri a favore e due contro. Prego, consigliere Bruzzone.
Sì, grazie Presidente. Ma no, allora, non essendo, cioè, essendo in sede di commissione, mi aiuti a ricordare bene, e non essendo una richiesta di sospensiva, ma è una proposta formulata ai sensi, vado a memoria, dell'articolo 19,4, in realtà non servono due favorevoli e due contrari. Se non c'è l'unanimità dell'Aula, lei chiama i gruppi al voto e i gruppi votano. Non c'è tutto il passaggio due favorevoli e due contrari. Se non ricordo male il regolamento, guarda anche la dottoressa Ferrera, che ne sa più di me. Grazie.
Allora, sì, lo stiamo rileggendo adesso e ha ragione consigliere Bruzzone, quindi se faccio una chiamata ufficiale. Allora, Partito Democratico, Lista Civica Salis, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Riformiamo Genova, okay. E Fratelli d'Italia, scusate, Picciocchi Sindaco vince Genova, Fratelli d'Italia, Noi Moderati, Lega, Forza Italia, Gruppo Misto. Ok, allora procediamo con i lavori della Commissione e lascio la presidenza al collega e intervenire il Vice Sindaco. Grazie.
Presidente, dunque, allora, le modifiche al regolamento sono sostanzialmente due, poi ce n'è una terza rilevante che è quella dell'introduzione del bonus ARERA, ma diciamo è il recepimento di una normativa di legge, e come funziona l'ho spiegato prima, ma se c'è bisogno lo ripeto. Le modifiche che abbiamo parlato sono sostanzialmente due, all'articolo 14 e all'articolo 19. All'articolo 14 all'ultimo comma e indichiamo quello che abbiamo già detto prima, cioè delle case vacanza. Come funziona? Non è una è una presunzione di componenti del nucleo familiare e quindi per calcolare la parte variabile della tariffa, e che si può vincere semplicemente con la dichiarazione che pure sarebbe prevista. Perché facciamo questa cosa? Perché prima di questa modifica, per le case adibite ad uso turistico, eccetera, valeva la presunzione di numero 2. Allora, visto che da un esame fatto dal nostro ufficio antievasione abbiamo capito che sono la maggior parte gli appartamenti ad uso turistico per cui i proprietari non fanno dichiarazione, e in alcuni casi abbiamo anche individuato che vengono pubblicizzati su apposite piattaforme come aventi posti letto maggiori a 2, questa presunzione farà sì che ognuno faccia la dichiarazione che deve, e se non fa la dichiarazione pagherà per 6. Questo è un modo molto diverso da una soluzione molto più invece forte che hanno preso altre città, che hanno detto semplicemente 6 posti. Ovviamente l'auspicio, è, visto che il nucleo antievasione poi controllerà, è che le dichiarazioni ovviamente ristabiliscono quella rispondenza tra posti letto e tariffa, e quindi numero dichiarato. Invece l'articolo 19, la modifica all'articolo 19, fa un atto di giustizia. Un atto di giustizia che, per riprendere le parole dell'audito Manganaro, no, diciamo in qualche modo media l'ingiustizia dell'aumento della Tari, perché interviene su quei casi che poi sono abbastanza frequenti nella nostra città, cioè di strade private ad uso pubblico. Allora, come sapete, esistono delle riduzioni per coloro che hanno il primo cassonetto molto lontano, ok? E questa distanza tra la porta di casa e il cassonetto, se siamo su strada pubblica, si misura col metro, diciamo, con la rotella metrica, e non c'è grande problema. Se stiamo su strada privata, si calcola dall'inizio della strada pubblica. E questo per un principio generale, per cui se uno ha un complesso privato con il cancello, la villetta, eccetera, non si conta dalla porta di casa, ma dal cancello. Ok, bene. Cosa succede però? Che nella nostra città, per una stratificazione che ha a che fare con molti decenni fa, esistono diverse strade private ad uso pubblico. Allora, e anche qua entriamo in un'altra subcategoria. Quelle che rilevano per l'innovazione, che diciamo, sono solo le strade private che siano ad uso pubblico per determinazione del comune. Non quelle strade private che di fatto, cioè non essendoci un cancello, sono private ma ognuno ci può andare perché non c'è nessuno che controlla, ma ci sono alcune strade, e sono molte peraltro, per cui per questioni anche lì di lavori pubblici, di fognature, di servizi pubblici, sono stati emanati provvedimenti del comune, di giunta o di consiglio, che stabiliscono che quelle strade sono private ad uso pubblico, per cui è proprio impossibile mettere una catena, cancello, sbarra, eccetera. Peraltro sono strade dove normalmente passano la polizia locale, per esempio per fare controlli e quindi hanno una natura che formalmente è privata, ma ai fini, diciamo, dei servizi pubblici è sostanzialmente, deve essere equiparata al pubblico. Allora qui facciamo un atto di eguaglianza, chiamiamolo così, perché mentre per il comune le strade si dividono in private, pubbliche e private ad uso pubblico, per la Tari si dividevano solo in private e pubbliche. E questo cosa comportava? Che c'erano persone che, pur abitando in una strada privata anche molto lunga, aperta al pubblico, non potevano avere la riduzione della Tari, pur avendo il cassonetto magari a 1 chilometro, 800 metri, cioè molto lontano. Allora, facendo questa modifica, noi facciamo sì che chi si trova in questa situazione possa avere, o continuare ad avere se ce l'aveva, la riduzione della Tari, nel senso che calcoliamo la distanza dal portone al cassonetto effettiva, anche se siamo su strada privata, purché sia ad uso pubblico. Spero di essere stato chiaro, ma diciamo è un'innovazione che riguarda ovviamente solo alcune categorie di concittadini, ma che era molto sentita, perché effettivamente il cassonetto sulla strada privata non si può mettere, anche se ad uso pubblico, e quindi alla fine avevano questo di servizio. Le altre modifiche, come vedete, sono modifiche, diciamo, lessicali, sono modifiche sostanzialmente solo lessicali, e poi c'è la modifica importante, che è la modifica all'articolo 21 bis, che viene introdotto l'articolo 21 bis, che disciplina il bonus Tari, che è stato appunto che deliberato da Arera. Questo è il, come suggeriva la consigliera Bordilli, il regolamento introduce anche le scadenze, ok? Allora, le scadenze per sono contenute nel regolamento, e quindi un recepimento della richiesta avanzata oggi da diverse categorie deve tramutarsi poi in un emendamento. Ora appunto valuteremo se fare un emendamento di giunta oppure se accogliere emendamenti che vengono, non c'è nessun problema, per poter modificare la rateazione nel senso di aggiungere rate. Resto a disposizione per rispondere alle domande.
Grazie Vice Sindaco. Commissario Picciocchi.
Grazie Presidente. Allora, premesso che mi pare anche di aver inteso prima dalle parole degli auditi che ci fosse voglia di intervenire su questo regolamento, peccato insomma che le modalità siano così sommarie, approssimative, affrettate per trattare temi che meriterebbero ben altra attenzione. Tra l'altro ne approfitto per dire che abbiamo fatto commissioni su AMIU in un anno, guardate colleghi, mi dispiace, abbiamo fatto commissioni su alcuni temi collaterali, ma una commissione sullo stato di salute dell'azienda non l'abbiamo mai fatta. Prova ne è che il presidente di AMIU lo vediamo oggi per la prima volta. Questo la dico per amore di verità, perché è inutile che facciamo la commissione sui Cassonetti, la commissione su Sardorella, ma non facciamo la commissione più importante, che è quella su AMIU. Faticosamente dopo un anno siamo riusciti ad avere quella di Astere, come dire, restiamo in fiduciosa attesa che ci vogliate concedere questa possibilità. Detto questo, allora, venendo al regolamento, due osservazioni. Intanto inizio dall'ultima più semplice, con tutto rispetto Vice Sindaco, non mi solleva particolarmente dell'ingiustizia dell'aumento e questo intervento sulle strade ad uso pubblico, perché vorrei sapere concretamente, e le chiedo, quanti sono i contribuenti genovesi che beneficiano di questa riduzione. Credo molto pochi, onestamente. Per carità, se ce ne fosse anche uno dobbiamo intervenire, ma non metterei, come dire, in relazione le due componenti. Credo molto pochi. Invece, per quanto riguarda l'altra norma, che è quella ben più importante, perché poi anche sui termini e le scadenze di pagamento mi sembra che ci sia stata un'apertura da parte vostra ad una riconsiderazione, noi presenteremo anche degli emendamenti in questa direzione. Allora, io trovo, scusi Presidente se può gentilmente, Claudio scusa un secondo, se può abbassare un po' il volume mi fa un favore perché bisogna concentrarsi, grazie Claudio. Allora, dicevo, io ho capito qual è la ratio sottesa a questo intervento, che però ritengo un po' fantasioso, perché le presunzioni funzionano se si basano su un principio di ragionevolezza, se no sono punitive, non funzionano e rischiano anche di essere dichiarate illegittime. E mi spiego. Se io ho una casa vacanza, un appartamento casa vacanza di 30 metri quadri, secondo lei è una presunzione ragionevole che ci siano dentro sei persone, pagare la Tari per sei persone? Allora è chiaro che diventa una presunzione che ha una valenza sanzionatoria, è qualcos'altro, secondo me diventa una forma di eccesso di potere dell'atto amministrativo. Allora, come dire, io la faccio riflettere su questo, a parte che purtroppo, come dire, magari non da parte sua, e ci sono colleghi ben più ferrati di me sull'argomento, sappiamo perfettamente c'è una forte prevenzione nei confronti di queste forme, ne abbiamo sentito parlare tante volte in aula, l'overtourism, e questo spiega anche provvedimenti assolutamente vessatori che avete assunto nei confronti di queste forme
legittime, perché sono contribuenti genovesi che vivono, e poi è anche brutto partire dal presupposto che tutti facciano i furbi o quasi, e come dire, bisogna sempre agire in maniera prevenuta. È un bruttissimo messaggio bruttissimo come quello che ieri abbiamo dato col regolamento sugli oneri di urbanizzazione, per cui dobbiamo sempre essere prevenuti verso i privati. Messaggio bruttissimo stamattina, ce lo riportava Ignazio Messina sulla questione del porto. C'è sempre questa prevenzione sull'attività economica privata che la nostra Costituzione difende, e nessuno mi toglie dalla testa che questa norma, nella logica di chi l'ha concepita, non ha solamente una valenza di controllo, ha una valenza di pregiudizio e di prevenzione nei confronti di questa attività che non a caso avete appena vessato con un aumento ennesimo dell'imposta di soggiorno. Allora, ripeto, pur condividendo il principio di un controllo, e ci mancherebbe altro, loro come tutti sono tenuti a rispetto degli obblighi tributari e delle dichiarazioni, ripeto, la presunzione non può essere punitiva. Anche su questo, come dire, annuncio un emendamento. Cioè, rendiamoci conto, è totalmente logica e sproporzionata. Quindi rimeditatela, perché poi rischiamo che, come si suol dire, la toppa sia peggio del buco. Quindi vi invito ad una rimeditazione su questo aspetto. Grazie.
Prego, commissaria Bordilli.
Sì, grazie Presidente. Allora, io vado a pagina 3, il punto dell'articolo 19, comma 3, lettera C, che era appunto quello a cui faceva riferimento il vice sindaco e a cui faceva riferimento anche l'ex vice sindaco Picciocchi. E, mi permetto di dire che sicuramente a Ponente, per esempio, insomma, sono molte strade di questo tipo, però le volevo chiedere una cosa, vice sindaco, perché dice per le quali il comune abbia formalmente riconosciuto l'uso pubblico, cioè mediante apposito atto. Ora, mi permetto, per il mio storico, di dire che vorrei comprendere meglio con che atto, perché tipo gli atti, quelli proprio formali, che io mi ricordavo, ma perché è una vicenda che ho un po' seguito, sono degli anni 70 ancora. Ecco, quindi la logica è, avete nel mentre fatto atti nuovi e quindi aggiornato queste, diciamo, strade, oppure forse è preferibile pensare a una stesura un minimo differente di ciò quanto scritto? Solo questo, cioè, ripeto, per confrontarci un attimo e per comprendere, qua voglio dire, faccio l'esempio di Ciassambuco, ecco, tanto per dirne una, ecco, questo è un caso sicuramente che lo riguarda, ma vorrei essere certa che scritto così sia quella soluzione effettivamente che non ci, insomma, ritroviamo poi, che si poteva scrivere in un modo migliore, ecco, questo solo, diciamo, come confronto. Poi sì, c'è tutto il tema, come dicevo, delle scadenze. Noi abbiamo sentito un po' prima cosa è stato chiesto, anche se poi appunto forse era ora, insomma, il momento migliore nel quale confrontarci. Abbiamo fatto un emendamento sulla scia, diciamo, di quello che i commercianti chiedevano, quindi le 6, diciamo, scadenze, andando magari a levare giugno, che è un mese, come dicevano, già molto carico tra IMU e quant'altro. Spero che almeno sulle 6 scadenze ci possa essere un accoglimento da parte della Giunta. Come? E scusate, ma mi chiedo veramente, vorrei capire la ratio, ma andare a mettere che il termine del versamento saldo, anziché il 31 dicembre, è il giorno 16 dicembre. È la proposta vostra. Punto 5 ter. Articolo 29, 5 ter. La nostra richiesta, sempre con un emendamento, sarà quella di ritornare a come era oggi. Perché per una realtà commerciale, fra il 16 dicembre ed il 31 dicembre c'è un'enorme differenza. Penso per esempio ai ristoranti, anche che hanno sul tema Tari delle, diciamo, partite belle, cioè belle spesse. E, cioè, lasci fuori il Natale, tanto per dirne una. Ecco, quindi anche su questo anticipo il documento, ma come dire, spero già che mi dica che è d'accordo, ecco, perché è anche un anticipo di 15 giorni che poi alla fine, insomma, non credo che sia quello che va a modificare completamente le cioccasse comunali, cioè magari che, insomma, 15 giorni servissero per modificare le cioccasse comunali. Quindi io ho questi, diciamo, al momento tre punti su cui aspetto ecco, un po' di avere anche una sua, insomma, visione. Chiederemo anche magari, appunto, che si faccia riferimento, ma questo è un po' una cosa anche stucchevole, lo dico io per prima, per quanto riguarda, cioè, l'inserimento. Ah, ma vedo che c'è il CDCPM, quindi il DPCM, quindi basta, questo mi autosospendo già, Presidente, io, quindi i punti restano questi tre, grazie.
Commissario Chiarotti, prego.
Ma tanto buonasera a tutti. Una cosa, quando il Vice Sindaco ha giustamente ribadito una cosa di giustizia rispetto al regolamento Tari sulle distanze di quelli che non pagano, tanto per intenderci, che pagano la tassa decurtata. Intanto mi fa specie che la democrazia, secondo il consigliere Picciocchi, che se sono pochi chi se ne frega se pagano di più ed è ingiusto, cioè, quindi dopo averci fatto una lezione sull'esercizio democratico dall'aula ci viene a dire che se sono quattro sfigati lasciamoli pure morire di fame. Ma volevo chiarire una cosa perché è importante saperla. È sempre stato così, eh? È negli ultimi anni che forse AMIU sollecitata dal fatto che doveva recuperare un po' di cose di spesa Tari è stata sollecitata a essere più drastica. Perché non è mai stato che la Tari, che abitava in una casa distante, in una strada privata d'uso pubblico, pagasse la Tari non decurtata se il bidone lo aveva a distanza più di 250 metri. Sarebbe un po' bello ricordarlo, perché abbiamo la memoria cortissima, perché oltretutto ho quasi nell'idea, la verificherò questa cosa, che questo essere così puntuale rispetto al fatto che AMIU considerasse strada privata e che quindi la distanza la prendesse da quando finiva la strada pubblica pura, ai cittadini non fosse ancora arrivata la Tari così. Ed era il famosissimo computo del 2024. Quindi è stata una manovra anche corretta da parte dell'azienda, perché se il regolamento Tari prevede pubblico o privato e qualcuno gli sollecita il fatto che questi, se sono in una strada privata, la distanza la dobbiamo prendere dal pubblico, se interveniamo e gli chiediamo, dal punto di vista della civica amministrazione, a recuperare quanto più tardi possibile rispetto a chi non ha diritto alla decurtazione, questo è stata una cosa fatta con l'accetta, e si sono trovati difatti per la prima volta quest'anno gli abitanti della Brigna, ricordava anche la consigliera Bortigli, gli abitanti di San Buco, gli è arrivata la Tari piena perché gli ha preso le distanze, diciamo, da quando iniziava la strada prettamente privata. Ma è giusto ricordare all'Aula e alla Commissione che non c'è mai stata questa cosa fino a prima degli ultimi anni. E quindi è un pensiero che io comprendo dal ragionamento che ha fatto il consigliere Picciocchi, immagino che poco gli interessasse degli abitanti di San Buco e della Brigna. Però è davvero una cosa importante valutare, ringrazio il Vice Sindaco che invece ha fatto sì che AMIU potesse considerare che potesse riconsiderare questa cosa come una, perché effettivamente se il bidone è tanto distante non si vede perché quella strada è aperta al pubblico, perché sono tutte strade, menzionava San Buco, la consigliera Bordigli, ho menzionato la strada della Brigna, ma anche delle strade dell'entroterra Levantino sono nelle stesse condizioni, quindi non stiamo nemmeno parlando di pochissime persone, ma è proprio giusto pensare che il servizio non lo dà, è giusto decurtargliela. Faccio una domanda perché ne approfitto, perché abbiamo ancora il Presidente, non c'è più il direttore generale, ma abbiamo anche il responsabile economico. Volevo chiedere al Vice Sindaco, se aiutato da che differente AMIU, quanto qualierà per AMIU questa decurtazione della Tari, rinnovata giustamente. A mio modo di vedere nulla, perché forse Ami non l'ha mai incassati pieni, perché arrivavano adesso. Quindi però quanto quaglierebbe la differenza tra, anche per dare una risposta un po' più coerente al consigliere Picciocchi, che parlava di pochissime persone che usufruissero di questo vantaggio. Grazie.
Commissario Bevilacqua, prego.
Grazie Presidente. Aspetto un attimo il Vice Sindaco che... No, intanto perché no, è una domanda velocissima rispetto alla questione strade distanze. E premessa, non so come funzioni adesso, però dando una lettura veloce non ho trovato risposta alla mia domanda. Le chiedo se per quelle strade, per quelle situazioni dove il cittadino è costretto per abbiamo anche la soneria. È costretto per quelle situazioni in cui per via di cantieri o altre cose il cittadino è costretto a percorrere più strada per poter conferire i rifiuti. Rientra all'interno di questa riduzione, sì o no? Perché potrebbe essere comunque sia anche oggetto di una proposta. Sì, Vice Sindaco, lei ride, però io sono eletto nel Comune di Genova dai cittadini per poter anche porre delle domande che le scaturiscono ilarità. Va benissimo, tutto quello che vuole, però per rispetto del lavoro che faccio e dei cittadini, magari un comportamento un pochettino più consono da parte sua me lo aspetto, anche perché veramente è una caduta di stile per lei, visto che comunque, come ho detto prima, ci mette alla faccia. Grazie.
Commissario Bruzzone, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma io devo dire la verità, vabbè, ringrazio entrambi gli assessori, mi permetterà, diciamo, un ringraziamento al Vice Sindaco che da stamattina accompagna i lavori della Commissione, forse a volte dopo giornate di questo tipo, insomma, ci sta anche un momento così, insomma, un po' sgrammaticato, non so come dire, ma comunque il Vice Sindaco non ha bisogno della mia difesa, è bravissimo a difendersi da solo. Io devo fare una considerazione, una proposta. Allora, la considerazione in realtà è un ringraziamento, diciamo così, nell'aver recepito un lavoro, lo diceva prima il collega Chiarotti, che ha visto diversi di noi impegnati, il Vice Sindaco lo sa bene, soprattutto come consiglieri di territorio che vivono le situazioni, insomma, lo ricordava il collega, delle alture di Voltri, ma in realtà sono molto comuni nella nostra città, e quindi l'inserimento, l'innovazione, che poi innovazione non è, l'ha spiegato molto bene il collega, dell'articolo 19, penso che sia un valore aggiunto di questo regolamento, e quindi ringrazio, insomma, la Giunta per aver preso carico di un tema che so che sia stato sollevato, direi, da più gruppi. Sicuramente da noi e sicuramente dal Partito Democratico, ma immagino in realtà di non essere stati gli unici. E la proposta, cogliendo anche un po' così lo spunto della collega Bordilli, stupirò il gruppo della Lega, io penso che ci siano i margini per poter predisporre un emendamento in relazione al punto 5 ter dell'articolo 29 per riportare, diciamo così, le scadenze come da regolamento vigente. Quindi io, Presidente, come dire, colgo la sua presidenza per il suo tramite, così, di richiamare l'Aula, che se siamo nelle condizioni di, ma ce lo dirà insomma anche il Vice Sindaco, mette a disposizione nello scrivere un emendamento che può essere anche patrimonio dell'Aula tutta. Grazie.
Commissario Bordilli, prego.
No, volevo tanto dire al consigliere Bruzzone che io l'avevo già scritto, se le fa piacere lo stampo e lo firmiamo già ora, quello sul 31 dicembre. Ce l'ho qua pronto. Era così, era un'apertura niente, guardate, anche quando provo a fare un'apertura positiva, niente, non ci viene colta. Pazienza.
Prego, vice sindaco, per le risposte. Allora,
qualche risposta. Allora, alla consigliera Bordilli che poneva il tema delle strade. Allora, è una questione, le assicuro, molto complicata. Molto complicata. No, nel senso che nella nostra città, ma forse in tutte le città, non so, io mi occupo di questa e è già complicato. E c'è una stratificazione di strade private che hanno diciamo una sorta di, come dire, status giuridico molto diverso l'una dalle altre. No? Volendo, anzi, potrebbe essere, chi è interessato, potremmo trovare una borsa di studio per una tesi di laurea sulle varie tipologie di strade private. Noi abbiamo strade private in cui sono stati venduti posti auto e poi concessi passi carrabili, c'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto. Però quello, dalla ricerca che abbiamo fatto con l'avvocatura e con gli uffici, cioè l'unica diciamo, norma legittima che potevamo inserire nel regolamento era una norma che assegnava la agevolazione a quelle strade private per cui ci sia stato un atto del comune, e tra l'altro anche qua andiamo più ancora nello specifico, perché a seconda, cioè prima della Bassanini erano atti del Consiglio Comunale, prima della riforma dei Consigli Comunali erano atti del Consiglio, dopo atti della Giunta, che hanno riconosciuto l'uso pubblico. Allora, questo per rispondere alla sua domanda. Non si può identificare, diciamo, ictu oculi, diciamo, passando su una strada pur privata, visto che non basta che non ci siano cancelli, sbarre e che assomigli in tutto e per tutto alla strada pubblica. È necessario che su quella strada ci sia stato un atto del Consiglio Comunale o della Giunta che hanno stabilito l'uso pubblico, per cui pur essendo atti molto risalenti alcuni, l'ufficio strade ha un elenco di queste strade, questa agevolazione quindi si applicherà a quell'elenco. Ovviamente il tema è: ma ci possono essere strade che risultano di fatto ad uso pubblico ma non c'è mai stato un atto specifico del comune? In quel caso il comune dovrà valutare se c'è la corrispondenza di tutti quei fattori che idonei a qualificare quella strada come ad uso pubblico. Però non è semplicissimo, perché ci sono strade in cui c'è l'illuminazione pubblica ma sono private, ci sono strade dove addirittura il comune di Genova ha eseguito opere di manutenzione straordinaria, cioè eppure sono strade private. Quindi le fattispecie sono molto variegate. Noi oggi siamo riusciti a intervenire su quello in cui abbiamo un ancoraggio a una serie di atti amministrativi, e non sono poche comunque. Ecco. Poi, per rispondere alla domanda del consigliere Chiarotti, in realtà è solo recentemente che AMIU, recentemente vuol dire qualche anno però, che nella lotta anti-evasione, diciamo, ha cominciato a rettificare e quindi a togliere l'agevolazione ad alcuni abitanti in strade private che pure hanno sempre il cassonetto lontano, ma veniva calcolata la distanza dalla fine della strada privata dall'inizio della strada pubblica. Quindi in realtà è una norma che serve per fare mantenere l'agevolazione a chi ha il cassonetto lontano. Ok? Poi però in questo ci possono essere per qualche strada possono averlo perso recentemente, ci possono essere strade invece ad uso pubblico per cui non è mai stata assegnata l'agevolazione, quindi faranno l'istanza. Però diciamo, noi qui oggi chiariamo un principio che vuol dire: se hai il cassonetto a distante paghi meno, altrimenti la soluzione deve essere che ti mettiamo il cassonetto vicino. Ma se non lo possiamo mettere perché sei su una strada privata, al che è logico che dobbiamo trovare una soluzione. Quindi il problema qual era, per dirla ancora più semplice, che c'erano abitanti e cittadini che si trovavano comunque il cassonetto lontano e che non ha cambiato niente, ma per effetto dell'interpretazione, diciamo, rigorosa ma giusta fino all'introduzione di questa modifica da parte di Amio e degli ispettori di Amio, si vedevano perdere l'agevolazione e quindi interveniamo con questa modifica. Sul tema della sollevato sia da Bordilli che da Bruzzone dei termini, allora io so bene che l'anticipazione dei termini sarebbe molto utile al comune per le procedure che deve fare riguardo gli incassi, quindi anticipare al 2 dicembre per le famiglie e al 16 per i negozi e insomma gli altri, quelli diversi dai domestici, sarebbe molto utile, però insomma capisco anche che l'anticipazione, specie ai commerciali, è una richiesta che può portare a sacrifici ulteriori e quindi valuteremo molto attentamente l'emendamento con la speranza di accoglierlo, perché effettivamente tornare al 16 al 31 per le famiglie in qualche modo cambia poco, però in realtà poi magari c'è la tredicesima che aiuta per chi prende la tredicesima, perché anche qui purtroppo non sono più tanti, ma per le imprese, però soprattutto quelle che per i commercianti capisco che la differenza è importante, quindi su questo valuteremo con grande attenzione. Ah, ecco, la domanda del consigliere Bevilacqua, mi scuso perché ho reagito con ilarità, ma non perché la sua proposta fosse peregrina, ma perché desumere da questa modifica del regolamento che contenesse anche quella esigenza era fare un esercizio particolarmente creativo, però capisco il tema, cioè il tema è ci sono alcuni. Però la risposta il regolamento dà già una risposta. La differenza è se il cassonetto c'è o non c'è, cioè nel senso che se il lavoro pubblico ha eliminato il cassonetto perché non c'è più il cassonetto, allora si rientra nella distanza dal cassonetto. Ma se invece il cassonetto è stato spostato o di fronte, di lato, eccetera, quindi non siamo in quelle distanze, siamo sempre dentro quelle distanze, può esserci un po' di disagio perché uno se l'aspettava lì e se lo trova là, ma non ha ragione di avere agevolazione.
Prego, commissario Bevilacqua. Se vuole, commissario Ciocchi, anche poi subito dopo. Certo.
Grazie Presidente. Quindi, Vice Sindaco, se ho capito bene, nel caso in cui a fronte di un cantiere un cittadino vede una tappa per il conferimento dei rifiuti temporaneamente eliminata sino e quindi può rientrare all'interno della questione delle distanze, perché deve andare a conferire più distante, tipo un chilometro, rientra all'interno del regolamento e quindi c'è una riduzione della tariffa per quel lasso temporale, sì o no? È questo qui, perché se c'è va benissimo, se non ci fosse potrebbe essere una proposta. Grazie.
Commissario Picciocchi, credo che si fosse ricordato la risposta.
Aspetto.
Però non ho ancora il dono. Commissario Bordilli, prego.
Sì, Vice Sindaco, però io le ho chiesto prima per la famosa questione delle vie vicinali, bla bla bla. Cioè, se ci sono elenchi, se ci sono atti e aggiornati, perché ho seguito questa partita un po' di tempo fa, una querelle anche insomma per capire se potevano essere considerati tali dall'uso oppure se serviva formalmente l'atto eccetera, c'è diverse strade che sono interessate dal bisogno di questo provvedimento. Sono strade che avevano un atto risalente agli anni 70 ancora, quindi è per capire un attimino se siamo sicuri che scritto così possa ricomprendere veramente le varie fattispecie. Era più che altro, guardi, se posso permettermi uno spunto, ecco, da dire, di qui a martedì con gli uffici guardate, mi permetto di dire, bene se tutte, anche cioè, tutte quelle che si sono citate, sia io che il consigliere Chiarotti, tutti insomma, se ci rientrano, cioè se tutte hanno questa base giuridica dell'atto e amministrativo che cioè, diciamo, serve poi per poter fare in modo che finalmente ci sia chiarezza sull'agevolazione Tari.
Prego, vice sindaco.
Sì, allora devo rispondere al consigliere Picciocchi che diceva attenzione alla, diciamo, sproporzione tra i metri e gli abitanti. Carità, capisco, però il nostro scopo è quello di far pervenire le dichiarazioni. Quindi è semplicemente con la dichiarazione, che peraltro sarebbe dovuta, ma comunque è semplicemente con la dichiarazione che ogni contribuente può vincere la presunzione. Peraltro, come dire, a scorrere una buona parte degli appartamenti adibiti ad uso turistico, diciamo, non è poi così, diciamo, sproporzionato il numero di 6, tenendo presente che comunque noi lasciamo aperta, e aggiungo, dico, ci mancherebbe, però altri comuni hanno deciso di far prendere un'altra strada, la possibilità di fare la dichiarazione. Quindi capisco, però è una presunzione che si vince con la semplice dichiarazione del contribuente che si assume l'onere di fare una dichiarazione sulla quantità di posti letto che ha l'appartamento turistico. Quindi riteniamo che comunque comprendo la perplessità, ma riteniamo che questa innovazione ci consenta, diciamo, di avere una maggiore corrispondenza tra il dichiarato e la realtà. Mentre invece mi sembrava di aver già risposto, però cioè, capisco che nel novero delle strade, delle loro strana, diciamo, status giuridico di ciascuna, noi qui andiamo a sanare quelle per cui pur private sono state qualificate ad uso pubblico. Okay. E sulle altre permane, diciamo, tutta questa, diciamo, complessità stratificata, peraltro, anche di fatti concludenti, nel senso che ci sono appunto strade che sono private per cui sono stati venduti i sedimi, cioè i parcheggi diciamo ai lati delle strade, cioè abbiamo strade di ogni tipo private. Quindi se c'è la dichiarazione di uso pubblico si può quantificare la distanza, diciamo, dal singolo portone o residenza. Se non c'è la dichiarazione di uso pubblico rimaniamo nel sistema previgente, cioè che la strada privata non conta nel calcolo della distanza. Allora, sulla temporaneità non rileva, cioè nel senso che rileva se almeno è per l'anno di imposta, cioè non è che la temporanea, a parte che, allora, poi per carità, potranno esserci casi di ogni tipo e magari vanno esaminati uno per uno, ma normalmente, visto che Amio conosce bene il regolamento, normalmente non sposta a oltre 250 metri cassonetti, li sposta in un raggio, diciamo, se la toglie, però, diciamo, sta dentro i 250 metri a quella più vicina, cioè magari le rimodula. Quindi comunque il tema è che qualsiasi cittadino che ritenga di avere il cassonetto a più di 250 metri di distanza può fare istanza per avere la riduzione. Questo non c'è dubbio. Poi se ha più di 1.000 ancora più di riduzione, più di 3.000 ancora. Quando c'è un caso, se ha un caso, se poi. No, capisco. Cioè.
Commissario Picciocchi.
Vice sindaco, non mi uccida, ma io ho bisogno di capire, perché confesso la mia ignoranza su questa singola fattispecie. Allora, io non riesco a capire logicamente come sia possibile
indicare un numero di componenti su una casa vacanza, che vuol dire che è sul mercato e che per definizione ha un numero di componenti incerto. Allora, tutto sommato, se non ho capito male, prima si diceva sono due, presumiamo che siano due, anche perché una casa vacanza, ad esempio in un periodo di bassa stagione, presumo che sia vuota, quindi tutto sommato poteva anche avere un senso, un criterio di questo tipo, no? E soprattutto voi dite, benissimo, tu non fai la dichiarazione, sono sei. Bene, io ti faccio la dichiarazione che sono quattro, ok? Poi tu come fai a venire a controllare che in realtà sono cinque, sono dieci, sono dodici, rispetto ad una fattispecie che per definizione è mutevole? Cioè, quello che voglio dire, concettualmente, secondo me non è possibile indicare un numero di occupanti di una casa vacanza che è sul mercato. Tra l'altro, con un pasticcio, perché poi, se non ho capito male, si dice però se è in forma di impresa paga come l'albergo, quindi diventa utenza non domestica e allora cambia il meccanismo. Però poi alla fine la cosa che trovo abbastanza surreale, ma non è colpa, cioè, come dire, mi dispiace per l'ora tarda, per i colleghi, però è anche interessante, affascinante come ragionamento, no? Cioè, la fattispecie è la stessa, è una casa vacanza. In un caso è gestita in forma di impresa, paga come se fosse un albergo, in un altro caso è gestita come, situazione individuale proprietaria, paga come se fosse un'utenza domestica. Come faccio? Cioè nessun criterio, come dire, può rendere giustizia della oggettività e della verità della situazione. Allora sarebbe forse più sensato dire che pagano tutti come albergo, perché comunque diventa un'attività economica, non lo so, come dire, interrogo, no, poi sai, dipende dai pesi, utenza domestica o non domestica, non è detto che andrebbero a pagare di più, però mi pongo questa domanda, grazie.
Commissario Bordilli.
Tanto, così poi vedo.
Prego, vice sindaco.
Allora, preciso che l'innovazione che noi portiamo riguarda solo la prima parte di quella che è in grassetto, perché, cioè quella dei sei posti letto. Preciso. Già oggi, chi adibisce un appartamento ad uso turistico è tenuto, o meglio sarebbe tenuto, ma diciamo, è tenuto a dichiarare il numero di posti letto che sono disponibili nell'appartamento turistico. E posti letto, ok? E sulla base di quei posti letto è tenuto a pagare la Tari, ok? La presunzione oggi, in caso di mancata dichiarazione, ora glielo trovo all'ufficio mentre rispondo alla domanda. Oggi cosa succede? La presunzione stabiliva a 2. E quindi abbiamo verificato che un po', adesso poi non le so dire, le indagini sono fatte in modo non statistico, quindi a campione abbiamo verificato che c'è un po' di alcuni casi di non corrispondenza evidente. Okay. Quindi il tema del 6 serve, diciamo, a far emergere la corrispondenza. Bene, la seconda parte della modifica in realtà è semplicemente una presa d'atto, perché è già così, anche se non approvassimo nessun regolamento. Cioè, se l'immobile ad uso turistico è esercitato non da un privato ma da un'attività imprenditoriale, la Tari già oggi non viene calcolata come utenza domestica ma viene calcolata come residenza alberghiera fuori, senza mensa, come si chiama. Vabbè, quindi in realtà noi lo scriviamo solo perché sia chiaro, ma in realtà era già quello il tema, e l'innovazione riguarda solo questo tema dei sei, che ha solo lo scopo, diciamo, di far emergere dell'attività dichiarativa, in modo tale che così possiamo effettivamente avere una dichiarazione di ciascuno che ci dice quanti sono i posti letto, sapendo che la nostra possibilità ispettiva si ferma, diciamo, a un certo punto. Non è che buttiamo giù le porte dei bed and breakfast per vedere quanti sono, cioè, questa probabilmente il prossimo anno lo faremo. A parte le battute, mi scuso per la battuta, però il senso vuole essere quello di far emergere la dichiarazione.
Abbiamo modificato.
Ok. Perfetto. Allora, sì, nell'articolo 24 c'è questo comma 14, ok, che dice: il contribuente è tenuto a dichiarare l'inizio, la variazione, la cessazione dell'utilizzo dell'unità immobiliare come casa, appartamento per vacanze, locazione turistica o altra forma di ospitalità turistica svolta in forma non imprenditoriale entro il termine previsto per la dichiarazione della Tari. Questo è il No, però questo tema della presunzione degli occupanti era già esistente, no? Chiedo ausilio alla dottoressa Boccardo, che è la massima esperta di Tari nella nostra città, del mondo probabilmente.
Era,
cioè, c'era la presunzione del numero di due.
Allora, diciamo che questa posso, è una norma che come dire, abita il regolamento fin dalla sua prima stesura. Nel momento in cui ci sono delle abitazioni a disposizione che non vengono quindi intercettate dall'anagrafe, quindi non sappiamo quanti abitanti hanno, e in base al numero medio degli abitanti per appartamento a Genova storico, si presume che ci siano due abitanti. No, di norma, è scritto anche nel regolamento. E adesso non me lo ricordo, ora vado a cercarlo.
Glielo dico. Okay. Quindi, allora, scusate, precisiamo che il tema del 2 non riguardava solo le abitazioni ad uso turistico, ma tutte le abitazioni. Quindi, nel caso in cui il contribuente non dichiara quanti sono gli abitanti, perché non arriva la comunicazione dall'anagrafe, e tutto questo poi è un tema di incrocio delle banche dati su cui c'è molto da fare, sulla base della media storica degli abitanti per famiglia, che sarà 1,6, qualcosa del genere, si applica il numero di 2. Okay. Questa è la regola attuale. Allora, per le abitazioni destinate a uso turistico si fa questa innovazione.
Commissaria Bordilli, prego.
Due cose veloci. Allora, una, ricordo al vice sindaco che c'era anche la proposta delle 6 rate, oltre alla scadenza del 31 dicembre, questo perché non l'ha detto prima, io come dire ci ritorno nuovamente. Due, per comprendere meglio, ora è tardi, quindi come dire potrei svalvolare più, cioè più del solito. Allora, io ho chiaro il fatto che se c'è una casa che non è prima casa, si presume ad oggi che ci siano due persone dentro. Con la normativa stiamo dicendo, se non ci comunichi nulla, per disincentivare il fatto che non ci comunichi nulla, ok, si presumono 6 persone, giusto? Questo a prescindere dai metri quadrati anche. Però vorrei capire questo. Allora, se io ho una casa vacanze, questo scusate è un approfondimento che se vuole può, c'è fuori microfono anche, ma penso che poi all'aula venga utile. Allora, senza ridere però per l'ora, perché l'ora è tardi per tutti, guardi Presidente Garzarelli. Ecco, volevo capire questo, per non arrivare poi martedì che ce la stiamo a, come dire, evito il termine. Ecco, allora, io faccio casa ad uso vacanza e non so a livello preventivo quante persone ho dentro, perché può essere una casa con 2 stanze dove ci possono essere sia 3 che 4 persone, e sarà quindi di volta in volta deciso con chi viene nella casa. Come funziona questo meccanismo? È questo che voglio solo comprendere. Direi che mi ha capito il vice sindaco. Lei no, Garzarelli, ma il vice sindaco sì.
Perché allora chi utilizza un immobile ad uso locazione turistica paga la Tari non sulla base del numero effettivo di soggiornanti, ma sulla base del numero dei posti letto. Ok? Perfetto. Quindi il tema non è quanti hanno dormito effettivamente, nel senso che se poi ha 4 posti letto ma viene un amico che dorme per terra col sacco a pelo, cioè voglio dire, non è che possiamo gridare allo scandalo, un po' affari loro. L'importante è che ci sia una corrispondenza tra posti letto e dichiarati. E cosa può succedere? No, però lo dico, cosa può fare il nostro nucleo anti-evasione? Può confrontare la dichiarazione con la pubblicità dell'immobile. Perché se tu mi dichiari 4 posti letto e poi la trovo su Airbnb che dice 6, allora, come dire, il nucleo antievasione può alzare la mano e dire: amico, tu mi dici ma hai dichiarato 4, però la fai da 6, mi dichiari 6. Ora, ovviamente, come dire, il nucleo antievasione ha tanto da fare, per cui non è che possiamo garantire, però diciamo è un elemento che spinge ad avere la corrispondenza tra realtà e dichiarazione.
Grazie Vice Sindaco, chiamo l'Aula se non ci sono altri interventi. Partito Democratico, Lista Civica Salis, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Riformiamo Genova, Vince Genova, Fratelli d'Italia, Orgoglio Genova non c'è più, Lega. Forza Italia, non c'è gruppo misto. Bene. Passiamo adesso al terzo punto dell'ordine del giorno, delibera di giunta numero 37-26, adesione alle condizioni di servizio per riaffidamento delle cariche delle agenzie delle entrate, discussione senso articolo 5 del decreto legislativo 110-2024, delle somme discaricate della riscossione coattiva ad essere relativa. Prego, vice sindaco.
La proposta di delibera è una riproposta piuttosto tecnica, ma sostanzialmente è questo: nel 2024 è entrata in vigore una norma che modifica l'affidamento della riscossione dei comuni ad Agenzia delle Entrate e Riscossione, all'ex Equitalia, e dispone che ogni cinque anni scada l'affidamento del blocco di sanzioni, e quindi passati 5 anni Agenzia delle Entrate e Riscossione, come dire, restituisce al comune il pacchetto, salvo che il comune non riaffidi ad Agenzia Entrate e Riscossione. Quindi noi potremmo essere anche liberi di gestire autonomamente la riscossione con particolari complessità. Dico che non è che siamo contentissimi, diciamo, di come del lavoro di Agenzia, cioè del tasso di riscossione di Agenzia delle Entrate e Riscossione. Poi, per carità, non è che è un lavoro complesso quello della riscossione, quindi lo dico con grande rispetto. Però tanto è vero che nelle misure che abbiamo assunto come, diciamo, misure straordinarie per aumentare la riscossione, abbiamo introdotto anche la sperimentazione di affidare, e tra l'altro lo dico, ma non è che sia una cosa peregrina, nel senso che so che anche la precedente amministrazione aveva valutato, poi probabilmente non c'era stato il tempo di concludere, non so, ma comunque, però diciamo, quindi non è che sia un'innovazione particolare, però lo dico, sperimentiamo di affidare a Genova Parcheggi la riscossione coattiva solo di un segmento, sanzioni codice della strada. Okay. Quindi con questo atto noi riaffidiamo un blocco di, di recuperi da fare all'Agenzia di Entrate e Riscossione, però lo dico che nel contempo, per avvisare l'Aula, non passa dal Consiglio perché è stata una delibera di giunta che non deve passare in Consiglio, ma abbiamo anche introdotto questa sperimentazione, cioè che Genova Parcheggi, che già fa tutta una serie di servizi anche sulla Tari, no? Di invio del solleciti, invio dei bollettini e anche invio delle sanzioni amministrative, la fa del codice della strada, si occuperà adesso della nuova riscossione cattiva che deriva dall'estensione del codice della strada. Comunque, per questa noi proponiamo al Consiglio di ratificare, diciamo, che riaffidiamo il pacchetto scaduto, diciamo, lo riaffidiamo all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, monitorando il tasso di riscossione. Su questo stiamo facendo un lavoro. Ora, ovviamente, se confrontiamo con altri comuni andiamo molto molto bene, però sappiamo anche che tutto quello che non riscuoti pesa poi sulle casse del comune, sul fondo crediti di dubbia esigibilità, e quindi se si può migliorare tanto meglio. Però diciamo che la delibera di oggi corrisponde all'innovazione del 2024 che impone ai comuni di riaffidare passato il quinquennio, e quindi la proposta è quella di riaffidare ad Agenzia delle Entrate e Riscossione.
Prego, commissario Picciocchi.
Grazie Presidente, ho un paio di domande. Allora, intanto questo meccanismo del discarico automatico del ruolo, a quanto mi consta, è stato introdotto recentemente, se non ricordo male, all'articolo 3 del decreto legislativo 110 del 2024, e non ho ben capito la decorrenza e da qui la necessità della delibera. Mi spiego. Io avevo compreso che questa normativa, di fatto, che tra l'altro credo che adesso sia stato anche abrogato il 110, sia confluito nel nuovo testo della riscossione 33-2025, ma in definitiva avevo capito che questo meccanismo fosse in vigore dal 1 gennaio del 2027 e che conseguentemente il quinquennio si producesse, diciamo, per tutti i carichi affidati dal 1 gennaio del 2027, quindi parliamo, come dire, il problema si potrebbe porre nel 2032, non so se mi sono spiegato, perché la norma dice che se che sostanzialmente si produce il discarico automatico decorsi 5 anni e oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento. Okay? Allora la domanda è: ma se questo meccanismo vale dal 1 gennaio 2027, ma che ruoli stiamo affidando con questa delibera? Cioè, poi il concetto chiaro è questo. Tra l'altro il tema è tardi, è delicato, è affascinante anche questo. No, perché recentemente io ho letto la delibera ultima della Corte dei Conti sul rendiconto 2025, che proprio ha messo nel merido l'enorme mole di residui attivi, quindi crediti non riscossi del bilancio del Comune di Genova. Quindi lei fa bene a sottolineare, tra l'altro sposo in pieno il tema... Sposo in pieno il tema del Genova Parcheggi, se poi riuscite, come dire, a spiegare a Genova Parcheggi che deve, come dire, chiedere meno denari di quanti ne chiede l'Agenzia di Entrata e Riscossione, come dire, io sarò il primo a farle un riconoscimento pubblico. No, ma allora, in sostanza, cioè io voglio capire con questa delibera che carichi andiamo a riaffidare. Cioè ci sono dei carichi oggi discaricati che vengono riaffidati sulla base del meccanismo dell'articolo 5 del decreto 110, oppure, come a me pare, è una problematica che si porrà fra 5 anni sulla base di questa normativa che è molto tecnica, molto complessa, mi rendo conto che parlano alle 20.44 di venerdì 24 luglio, però penso di avere focalizzato la domanda, grazie di essermi spiegato.
Prego, vice sindaco.
Allora, il tema è che a decorrere dal 1 gennaio 2025, periodicamente rispettando quella norma del 24, periodicamente l'Agenzia di Entrata e Riscossione dovrebbe, anzi deve, discaricare dei blocchi. Allora, che cosa fa l'Agenzia di Entrata e Riscossione? No. Che scadono, esatto. Quindi cosa succede? Noi ora andiamo ad aderire a delle condizioni di riaffidamento che ovviamente non tolgono il diritto del Comune di Genova di decidere di prendere dei blocchi di ruoli affidati e riprendere, come stiamo facendo adesso con Genova Parcheggi, diciamo. Però evita il fatto che Agenzia delle Entrate periodicamente alla scadenza del quinquennio ci restituisca i ruoli dicendo: guardate, questi per 5 anni li ho gestiti, e quindi questo accordo automatico, diciamo, supera il tema del quinquennio e evita anche che ci siano dei vuoti di non gestione e quindi anche magari di interruzione di prescrizioni o cose del genere.
Grazie. Bene, chiamo Laura, Partito Democratico, molto, Lista Civica Salis, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Riformiamo Genova, Vince Genova, Fratelli d'Italia, Orgoglio Genova non c'è, Lega, Forza Italia non c'è, Gruppo Misto. Chiaro, chiusa la commissione, grazie a tutti gli uffici, al vice sindaco, ai commissari.
E a tutti gli uffici. Grazie. 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 Grazie.